con Tommaso, Elena e Vera.
Non è il morning
su Radio Globo.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, pronti per la penultima puntata del fine settimana in diretta, poi ovviamente, vabbè, si vedrà.
Che siamo c'è? Pronti?
Sì.
È la prima puntata del weekend, cioè venerdì non è weekend, è quel giorno ibrido tra la fine della settimana da 5 giorni e l'inizio di, del weekend più o meno.
Come ti senti stamattina?
Perché stordita.
Ti vedo, anche il vestiario che hai è un po'...
Il vestiario di chi è arrivato in radio sui gomiti. Però tutto bene, tutto a posto, siamo pronti a cominciare.
Tu invece, Vera, stamattina polemichetta?
Allora, io mi sento... Chiedimi come ti senti.
Come ti senti?
Come ti senti?
Cazziato.
Perché?
Che sono lo speaker più cazziato d'Italia, vogliamo dirlo?
Vittimismo, Vera.
No, allora, veramente, ogni giorno io raccolgo una sequela di cazziate. E poi devo dire, mi piace anche chi conosce le mie abitudini sessuali.
Assolutamente, sì, certo.
Però, che è successo stavolta, però?
Si sono arrabbiati con me perché io faccio troppi riferimenti alle altre radio.
Infatti devi smetterla.
Senza mandare avanti il nostro brand, cioè Non è il morning.
Sì.
Quindi io devo smetterla assolutamente. Da oggi non mi sentirete più dire, che ne so, tutti pazzi per Radio Globo o lo zoo di Radio.
No.
Quindi da oggi parlerò soltanto di Non è il morning. Quindi
bravo,
io chiedo.
Finalmente, dai.
Recupero, bravo, chiedendo, bravo, bravo. Chiedendo ai nostri ascoltatori
scusa.
Intanto scusa. E anche una raffica di messaggi in cui ognuno dice ciao, sono nome della persona,
okay.
E anch'io ascolto
Non è
il
morning.
Ma perché questa cosa?
Allora, quando chiediamo queste cose ai nostri ascoltatori,
perché? Per quale motivo?
Tendenzialmente stimoliamo la loro parte...
Quale?
Sadica.
Ok.
Quella per cui
dici,
ci arriverà,
potrebbe arrivare
una raffica di qualsiasi cosa.
Facciamo un esempio. Ciao, sono Elena. Vai.
Io ascolto.
E anch'io
ascolto Non è il morning. No. Ma questo perché me l'hai detto tu.
Questo brand mi sembra già sentito.
No, l'ho scritta stanotte, questa frase è mia. Non
farina del tuo sacco.
Tutta farina del mio sacco.
Sì, ma mi sembra già sentito, però. Non so perché.
Amore tra le panchine a fuoco.
Ma che c'è?
Io ascolto Radio Globo.
Oh!
E oggi è venerdì. Domani restiamo a dormire.
No.
Buongiorno.
Ma come è bello te, ma come è grande te, ci piace molto ma
Avvisa.
Non è il morning on Radio Globo.
Buongiorno.
Vedi?
Visto?
In questo caso ciao, sono Tananai e anch'io ascolto Non è il morning.
Non è il morning.
È il momento.
Buongiorno, cuore di panna.
Ciao,
Beh,
patato.
Non ti preoccupare, c'è sempre qui qualcuno che è pronto a difenderti e coccolarti quando tu sei abbattuto. Non ti preoccupare.
C'è qualcuno che ti difende a spada tratta.
Qualcuno che mi sta alle spalle.
Oh yes, ti copre le spalle.
Attenzione, potresti essere abbattuto.
Sì, come il pesce appena pescato.
Come il polpo sbattuto sulle rocce. Poi fai te.
Non una brutta immagine.
Questo è Globo.
Stai ascoltando Non è il morning.
Non è il morning
on Radio Globo.
Ciao, sono Marco e ascolto il Non è il morning. Certo, sono malato, è normale che l'ascolto, è malato mentale.
Perché?
Ciao, sono Flavio, anch'io ascolto Ciao Belli di Radio Globo.
Ciao, sono Federico e anch'io ascolto L'alba di Morning Event.
Ciao, sono Aurelio e sono 5 giorni che ascolto Non è il morning.
Grazie.
Infrasettimanale.
Buongiorno, io sono Pollicino e anch'io ascolto Non è il morning, ma perché Vera mi paga per farlo.
Ovvio, vabbè.
Sgamato.
Mamma mia, bellissima questa comunque, raga. Siete riusciti a... Wow!
A farmi prendere un'altra cazziata.
Ma sicuramente
però,
questo.
Con che arte, vabbè.
Lo immagino già il nostro direttore dei programmi, Vera!
Proprio così, esatto.
Sì. Che cosa hai fatto?
In versione Richard Benson, no?
Esatto, possiamo dirlo. Effettivamente avviene questo nel fuori onda.
Beh, cioè, la situazione è questa. Cioè, il direttore dei programmi adesso le sta prendendo la scossa e noi... Che è successo?
Ma noi ci siamo divertiti.
Noi ci stiamo divertendo. È una cosa normalissima.
Non si fanno queste cose in onda!
Non si mangia il cornetto nello studio! Ma noi in realtà... No.
Cioè, non l'abbiamo mangiato,
ma
veramente.
Era una gag!
Ci stavamo divertendo, cioè... La radio, la facciamo così.
Era funzionale al numero!
È lo show!
Dai, comunque, per avere un po' di note audio...
Ma perché?
Buongiorno anche a te, il nostro direttore dei programmi, che prima o poi avrà un bel infarto, dai.
Non è il morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Vabbè, stesso infarto che ha avuto invece una campionessa olimpica, no?
Ma più che lei,
l'ha
insomma,
fatto venire agli altri, solo quando passa però.
Chi la gestisce? Ah sì, ma anche per il fatto che, insomma... È un po'...
Hai detto tutto, non hai detto niente, eh? Sì,
oggi...
Lo voglio dire.
Allora, oggi siamo così. Parliamo così. No, perché ieri, insomma... Però oggi...
Ah, e domani?
Sarà
anche...
una puntata che...
Poi...
No. Ma a proposito di guai, visto che io sono un combina guai, ne abbiamo trovata una peggio di me, però, che sta al Villaggio Olimpico, no?
Esatto, si tratta di Luana Alonso, che è atleta della delegazione... Luana Alonso.
Ah.
Atleta della delegazione del Paraguay,
ma
no?
Ma chi?
Luana Alonso.
È molto bella, ragazzi, è Luana
bellissima.
Alonso.
Allora, spoiler, è bellissima. Probabilmente sì. Quando gira per il Villaggio Olimpico, qualsiasi cosa lei faccia, miete vittime.
Sì, esatto. Come improvvisamente no. Tutti si fermano.
Si blocca il mondo.
Anche i cronometri si fermano.
Esatto.
È incredibile.
E poi c'è un fuggi generale verso le camere, tutti a nascondersi, a fare qualcosa che è meglio non dire in onda, no?
Vabbè, Bera, però a sto punto, cioè, almeno giochiamo se la schedina, no? Dice le quote delle seguenti opzioni: licenziamento, querela o abbattimento.
Abbattimento sì.
Più abbattimento.
Questa cosa che mi vengo messo nell'abbattitore mi fa ridere, non so perché.
Come per esempio invece è successa questa Luana Alonso, che in un certo senso è stata proprio abbattuta. Però la storia, la vicenda è molto particolare.
Sì, non si è capito niente, perché in 2-3 giorni si è parlato soltanto di lei. E non solo per questioni estetiche, insomma, o di gossip.
Vabbè, lei sta alimentando un po' anche questo tipo di,
esatto,
di comunicazione. Intanto perché le serve, cioè le è funzionale. Ha 20 anni, aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, quindi è la sua seconda partecipazione, e ha fatto 100 metri farfalla, classificandosi comunque fuori dal podio e annunciando poi che si sarebbe ritirata dallo sport per poi pensare al suo futuro al college negli Stati Uniti.
Cioè, di già si ritira, neanche ha cominciato che già si ritira.
Vabbè, ha deciso
di fare altro, però
forse ha capito anche che può fare altro,
che può sfruttare anche altre cose. Cioè, comunque la vita da atleta è bella pesante. Quando
molto
invece
pesante.
Sei una ragazza così bella, magari, che ne so, puoi diventare... E se avesse sfruttato le Olimpiadi per diventare influencer?
Che ne sai? Potrebbe anche essere.
Ah, non era così.
Ci sono per esempio atleti che sfruttano le Olimpiadi per mostrare le loro pretuberanze.
Ah, vabbè, non è che è stato sfruttato, cioè l'atleta
è successo,
vabbè,
viene
salto con l'asta.
Salta con l'asta con l'asta.
Esatto, è una nuova disciplina olimpica. Esatto.
Dove, se non sbaglio, quell'atleta lì ha ricevuto una proposta
da 100.000 euro.
No, forse di più, credo 200-250.000 dollari da un non so se è un sito, comunque un'azienda che fa
cose
hot per
hot.
Fare produzioni. Vabbè, ma quella
invece,
è una storia.
Per quanto riguarda Luana Alonso, ha spiegato che visto che si trovava lì al Villaggio Olimpico, visto che si trovava a Parigi e comunque aveva disputato la gara, ha deciso di fare quello che doveva fare,
di ritirarsi.
Di ritirarsi. Oh raga, quasi quasi vado a fare un giro a Disneyland, no?
Cioè, lei l'ha presa proprio con una gita.
Tu dici, perché sono in Europa, non è una cosa da tutti i giorni, innanzitutto sono a Parigi, perché non andare a fare una passeggiata, una gita a Disneyland Parigi?
E quindi ha mandato un messaggio a Tommaso Di Vito. Secondo te ha senso che vado a Disneyland?
Assolutamente sì,
sì. Gli ha fatto avere tutta la mappa con i punti, dove andare.
Perché diciamolo, Tommaso è un esperto a livello nerd,
sì,
di Disneyland Paris e di tutto il mondo Disney in realtà.
Ma anche dei parchi divertimento. Quando abbiamo fatto le dirette da Magicland.
Oddio, sì, tu adesso stai parlando? Ti immagino con le orecchie di Topolino.
Guarda che le
ci assomiglia,
Stamattina volevo portarle.
Portale.
Le orecchie di Topolino. Però ho detto, vabbè, lasciamo stare. stare. Però quando abbiamo fatto le dirette, per esempio, da Magicland, era solo ed esclusivamente per andare in un parco divertimenti, quindi scroccare un viaggio.
Ah, vedi. Però effettivamente, se tu ci pensi, questi atleti hanno 20 anni. Noi poi non so perché mitizziamo un po' questi atleti pensando che siano già dei professionisti, adulti, grandi, formati, ma in realtà a 20 anni uno c'ha voglia di divertirsi, soprattutto in contesti
ragazzi,
dove incontri altri giovani, stai tutti insieme. Chi di noi non ha fatto una gita, no? E quello è un po' il mood. Quindi lei ha partecipato, ha fatto cagare.
Ma soprattutto chi non va fuori le non oltrepassa il limite e non trasgredisce le regole almeno una volta.
Esatto.
Specialmente quando hai 20 anni, capita fin troppo spesso. Anzi, ti dirò di più, vi dirò di più: quando hai un limite e una proibizione, anzi, sei così tentato da andare oltre e ottenere quello che vuoi, che è stata quasi una provocazione.
Ora, il problema, sapete qual è? Sì. Che lei ha fatto cagare, è uscita praticamente subito, è andata a Disneyland Paris senza autorizzazione,
è andata una notte all'hotel,
poi è andata a dormire una notte fuori all'hotel. E la cosa incredibile è che poi lei doveva tornare in Paraguay. Cioè,
certo,
nel senso, sei stata cacciata, è finita la tua esperienza.
Ciaone!
Sei ritirata, quindi è una certa, la strada è quella, no?
Per te l'isola finisce qui. E invece lei voleva scroccare altri giorni al villaggio olimpico. Perché comunque, anche se letto di cartone, dici però
butta via
due o tre giorni Parigi. A Parigi costa tanto, no?
È cara arrabbiata.
Mi fa pensare
in questi giorni
a quell'amico scroccone che abbiamo quasi tutti noi, no? Quello lì che dici, vabbè, hai la barca e la piscina, vengo da te o facciamo qualcosa insieme.
A me fa pensare anche all'amico quello
tossico.
Tossico, ma nel senso che ha degli atteggiamenti un po' tossici. Okay. Ci stiamo invischiando verso verso la tossicodipendenza, ma non ci stiamo riferendo a questo.
Tossicità.
Sono quei comportamenti che non sono così funzionali.
E infatti sta di fatto che lei è tornata al villaggio olimpico, sì, come se nulla fosse, proprio tra il rumore degli uccellini. E invece
come
lì c'era un Riccardo Di Lazzaro, un direttore dei programmi, che gli ha detto:
Tu che cazzo ci fai qui? Sei una pippa! Vattene in Paraguay!
Ed è stata cacciata.
Proprio
malamente.
Veramente,
cacciata dal villaggio olimpico.
Era talmente fregna che l'hanno accolta le altre delegazioni.
E quindi come...
Vieni qua da noi!
I maggiori italiani!
C'è posto!
Bella, Angelo! C'è una tuta dell'Italia che ti aspetta, vieni!
È come se Elena dovesse cambiare collocazione, anziché restare a Non è il Morning, prende e se ne va nella Power Selection, no? È così bella da entrare a far parte della Power Selection.
Ce vado pure alla Power Selection.
Amici scrocconi o amici tossici che in un certo senso gli svoltano la serata al 393-777-7172.
Stai ascoltando Non è il Morning on Radio Globo.
7:23, venerdì 9 agosto, quella che è stata ascoltando è Radio Globo con Non è il Morning.
Allora, secondo me l'hanno capito.
Tommaso, Elena e Bera
con la B di Bologna.
Devo far partire il merchandising di Non è il Morning.
Ti piacerebbe?
Ancora
però,
no,
dai,
ancora no.
Allora, stavo parlando di Luana Alonso. È tornata
Luana Alonso, esatto,
nel villaggio olimpico. Però lei ha creato, diciamo, un bel po' di problemi.
Sì, bella
quanto matta, un po' scocciata.
Pazza in
culo. No, pazzerella, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato. Si è disputata così la sua gara nella settimana scorsa. Dopo che ha concluso la gara, ha annunciato il suo ritiro inaspettatamente anche per la delegazione del Paraguay. E poi ha pensato di sfruttare in maniera sensata il tempo lì a Parigi, andando a Disneyland Paris e poi passando la notte in hotel. Comunque, poi però ha detto: ma perché io devo pagare di tasca mia tutta sta roba? Fammi tornare al villaggio olimpico.
Poi avrebbe tanto soffregno e mica mi cacciano.
Ma certo,
pensata,
no?
E invece il Paraguay quindi quando è tornata lì, ha citofonato.
E la risposta?
Subito dei carabinieri.
Esatto.
Subito.
Vai, corri.
È stata cacciata. Paraguay fa rima con
Combina guai.
Bravissimo.
Grazie, oh, grazie mille, grazie.
Bello che c'era, problemi c'era, con le rime.
Più che altro c'era scritto sulla scaletta, quindi
non ce l'ho aperta al momento, sono su altre pagine, eccomi.
Allora, questo ci fa pensare ai guai che combiniamo sul luogo di lavoro. Nella vita in generale.
Chi
ma
non li ha combinati.
Esatto. Allora, tutti noi abbiamo, che ne so, un collega che ne combina una
abbiamo
più del diavolo.
Abbiamo avuto.
Esatto, un collega che ha fatto qualche stronzata colossale, ma che magari mantiene ancora il posto di lavoro, no?
Ragazzi, ma,
dice, ma perché quello non lo cacciano?
Ma qui si apre proprio, sfondiamo una porta aperta.
Cioè,
poi mica solo delle porte.
Non so perché ci sono quei colleghi che magari veramente ne combinano di ogni e non vengono mai ripresi o insomma, si salvano sempre. Tu combini una mezza.
Sono manicati.
Tu combini una mezza stupidaggine, ma proprio minuscola.
Fai
subito
cadere una penna.
Subito.
Dai carabinieri.
No, no, dal direttore.
Immediatamente. Immediatamente.
Guarda. No? Allora, sarebbe bello, interessante sentire un'infamata. Cioè, se ci snicciate.
Allora, stiamo chiedendo degli snitch, però vi lasciamo anonimi, promesso. Raccontateci del vostro collega incapace che fa una cappellata dietro l'altra.
Ehi,
e vabbè,
adesso,
vero,
adesso, cavolata, cavolata.
Per cappellata, subito dal direttore.
Carabinieri, subito.
Carabinieri o direttore? Perché cambia,
guarda, sono uguali,
Io per esempio avevo un collega, quando facevo il commesso, che sbagliava sempre le date dei prodotti.
Che senso?
Cioè, nel senso, dovevi fare poi il triplo lavoro per andare a mettere a posto quelle che erano le date dei prodotti che poi sarebbero andati in scadenza.
Allora, Tommaso, tu hai già fatto ogni puntata, tiri fuori un lavoro diverso. Già io sono confusa. Già è 8 giorni che non dormiamo. Mi devi dare dei dettagli affinché io capisca il tuo esempio.
Allora, quando facevo il commesso in un negozio di prodotti freschi fatti
per
a mano,
bellezza,
insomma, per
esatto,
la bellezza, avevano delle date da rispettare.
Che vuol dire delle date da rispettare?
Fammi indovinare.
Che date indovinare? Da rispettare?
C'erano delle date da rispettare.
Che significa?
Nel senso che questi prodotti scadevano, quindi dovevi rispettare delle date,
okay?
E spesso c'era un collega che sbagliava a mettere le date sullo scaffale. Quindi ti ritrovavi magari a dover mettere a posto quello che non aveva messo a posto lui.
Il prodotto scadeva e tu lo trovavi sullo scaffale.
Bravissimo.
Vabbè, ma questa è ancora piccola. Ad esempio, c'è notizia viralissima di questi giorni di una dipendente di un noto fast food, I'm loving it, che asciuga il mocio bagnato.
Oddio, che schifo!
Sopra la friggitrice.
No, ragazzi!
Capito?
Che schifo!
A te è successo invece qualcosa nei vari lavori che hai fatto?
E ci sto pensando.
Sai perché te non ti viene in mente?
Perché so io,
tu sei la
collega incapace.
Tu sei la combina guai.
Perché sì, però a mia discolpa posso dire che, siccome non sono in grado di nascondere le mie cavolate, perché me lo leggi scritto in faccia, io me ne assumo completamente le responsabilità.
Tipo crollo il palazzo, scusate, sono stata io. Grazie al cazzo che sei stata tu. No?
Esatto. E quindi niente, è per questo che nel lavoro sono sempre sfigatissima, perché essendo l'ultima, poi prendendomi anche le responsabilità delle mie cazzate, perché faccio anche delle cazzate come tutti, è un'ingiustizia incredibile.
Vero che lei fa delle cazzate incredibili?
Tipo,
poi per uscirne fuori, ma perché magari dice pure la cazzata, dice: ah, questo perché sono donna,
ma non è vero!
Inizia a fare.
Allora, vaffanculo. Mi hai fatto.
Questo è perché sono donna, questo, ma è patriarcato, Ma Elena, hai bruciato un intero palazzo, certo, questo è il
solo perché dici che a me piace giocare col fuoco,
Così. Il collega che combina guai uno dietro l'altro e non gli dicono mai niente è perché al posto della lingua c'ha il pennello cinghiale. Indovinate per cosa lo usa?
Vabbè.
Bello.
Guarda che ti so fare anche.
Che è uno slurp.
No,
quello.
La prima passata di pennello e la seconda.
La seconda è un po' con risucchio.
Certo.
Dai, su, snicciate. Cioè, nel senso, fate la spesa. Sì, fate la spesa. Fate la spia.
Mauris!
Fate la spia sul vostro collega. Questo è Globo.
Non è il morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
E lo sapete che, parlando di snicciatori, quelli che fanno la spia, abbiamo al telefono uno che fa la spia. Maurizio, raccontaci tutto, dai.
Mauris!
No! Pronto?
Pronto?
Ce l'abbiamo, Maurizio?
Ah, Vittorio, non Maurizio. Ah. Vittorio.
Ma chi è Maurizio?
Maurizio?
No, si chiama Vittorio.
Vittorio.
Vittorio. Vittorio.
No, adesso da oggi sarai Maurizio. Perché
per gli amici Maurizio.
Va bene.
Ho fatto confusione. Scusa, raccontaci tutto.
Buongiorno. Allora, ci avevano appena consegnato 3 furgoni nuovi. Ricordo più o meno le targhe: 946, 947 e 948.
Ma tu sei il re degli infami. Cioè, è incredibile. Sei tutti i dettagli. Cioè, uno può anche rimanere vago.
Ma che
capito?
Lavoro fai, però?
Consegniamo farmaci.
Ok. Mm-hmm.
Quindi carichiamo il furgone in mezzo al piazzale, sì. Il collega mio parte, arriva davanti alla farmacia, ne aveva caricato uno e preso un altro, quindi era vuoto.
No!
Anche se, cioè... E poi come è andato a finire?
È tornato indietro.
Ma basta, wow! Però alla fine avete litigato per questa cosa
è successo qualcosa?
No,
o
no,
niente?
Praticamente ne avevano assegnati 2 e uno rimaneva lì di scorta e lui ha preso quello di scorta vuoto.
Mamma
geniale
mia.
Comunque.
Geniale comunque.
Questo non aveva capito.
È anche, diciamo, un po' comica come situazione, no? Però immaginiamo invece qualcuno che vi ha insomma anche creato un disagio, un danno, no? Magari per una cazzata,
sì,
di uno,
infatti,
ha rischiato, credo, anche tu la vita stessa, tanti,
certo,
lavori.
Io immagino per esempio la vecchietta che magari è morta perché non è riuscita a prendere i farmaci
in tempo
per colpa di Vittorio, di Maurizio, del collega di Vittorio, di Maurizio. Dai,
stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
Cioè, per me l'ascoltatore sarà sempre Maurizio.
Maurizio, qualsiasi ospite.
Maurizio 1, Maurizio 2, 3, 4.
Cioè, vabbè. Maurizio è il tipico nome da ascoltatore
che interviene a Radio Globo.
Vittorio invece è uno di... Ehi, ciao Vittorio. Allora dai, parliamo. Parliamo insieme, Vittorio. Questo non è il morning. Buongiorno, buongiorno. 7:37. Elena, perché ti fa ridere questa cosa?
Perché non capisco dove vuoi andare a parare. In questo momento
tu sei
il mio cazzo di collega infame. Cioè, non capisco cosa stai facendo. Poi sicuramente io ci sto mettendo il mio,
allora,
questa,
diciamo,
mattina
che
i neuroni non si scontrano, quindi...
Diciamo che anche tu hai il tuo collega infame in questo caso.
Ah sì, io adesso voglio denunciare. Adesso è partita la caccia alla testa de fango.
Dai, no, perché che è successo? Dai, spiega,
allora,
spiega agli ascoltatori che cosa succede tutte le mattine.
Da
dai.
Quando siamo passati all'infrasettimana, siamo qui tutti i giorni, lo dice anche,
sì,
no? L'abbiamo spiegato. Ci stiamo vivendo questa fantastica avventura dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.
Mm-hmm.
Quindi ci sono solo io a questa postazione, sì, del microfono in questo studio. E ogni mattina, io ve lo giuro, trovo tutte le impostazioni di ascolto in cuffia sballate, tutte cambiate rispetto al giorno prima.
Allora, ma stai sniciando Lucifora, è incredibile.
Ma Lucifora è in ferie.
Ma no, lui torna apposta per metterti.
Avete spostato la mia cuffia.
Stamattina sei incazzatissimo.
Ma perché fai così poi, Elena? Sei arrabbiata nera, neanche ci fosse qualcun altro, un fantasma la notte, zero.
Che mi tira i pizzicotti nei piedi.
Allora, ricordando invece i fasti delle mie stagioni estive, insomma, nei villaggi turistici, mi ricordo questo animatore che, mm-hmm, effettivamente quelli che fanno più cazzate sono quelli più fregni, cioè anche quelli che scopano di più.
Vabbè, forse perché se lo possono permettere,
perché hanno,
no,
quell'aura un po' di bello dannato che si possono, insomma, permettere tutto.
Contano sulla propria estetica.
E visto che questo non gli fregava proprio niente, finito il turno di lavoro,
beh, era consapevole della propria incapacità o era ignaro, così bello e ignaro?
Non te lo so dire, viveva nel suo mondo, no?
E io poi, fantastico,
in qualità, essendo io, tra l'altro, a quell'epoca, poi io sono diventato come lui, ho ambito a essere come lui, che ero il capo, il responsabile, ero uno molto, anche se ero giovane, volevo sembrare, sai, di quelli responsabili,
super,
che si prendono tutte le responsabilità, no?
Certo.
E quindi, insomma, lui, finendo il turno, c'era solo una cosa che bisognava controllare, cioè la chiusura di un posto dove c'era tutta l'attrezzatura più costosa, no?
Certo.
Ma parliamo di migliaia e migliaia di euro. È andato, ha chiuso, non so poi perché... Abbiamo dato a lui questa responsabilità.
Perché gli avete dato una chance, giusto, non aver pregiudizio.
Lui si è portato una tipa a far sesso proprio in quel gabbiotto là, dove, dove c'era. E poi è uscito e ha lasciato aperto il gabbiotto.
No, vabbè.
La mattina dopo ci hanno rubato tutto.
Ma dai.
Ma tutto, ragazzi, tutto, ma parliamo di... E io, così, da responsabile.
Serafico.
A parte che io vedevo che scopava tantissimo, dicevo, mazza, ho sbagliato proprio il ruolo nella vita.
Non devo fare il responsabile, devo fare il coglione. Volevo, ecco perché.
Volevo sgridarlo, però sotto socio, insegnami a vivere. E poi sono andato dal mio responsabile una volta e dire: guarda, ti dico subito, comunque io sono il capo, mi assumo tutte le responsabilità, quindi se vuoi mi puoi decurtare l'intera cifra dal mio stipendio.
Hai fatto questa cosa?
Ho fatto questa cosa.
Quindi ne hai subito delle conseguenze, tu sì. Anche se non avevi sbagliato.
Anche se non avevi fatto niente di sbagliato.
Io
alla
sto
fine.
Ancora lavorando per quel villaggio turistico ad oggi per ripagare quella perdita.
Non è il morning on Radio Globo.
E abbiamo al telefono Alessia. Alessia, raccontaci tutto.
Buongiorno.
Alessia,
buongiorno.
Sei una combina guai o hai una testimonianza contro un collega combina guai?
Contro un collega, anche un po'
sentiamo.
Per farla andare via.
Addirittura.
Sì, perché non se ne poteva più. E lei era laureata in contabilità.
Sì.
E praticamente abbiamo scoperto adesso che è andata via, ringraziando Dio, che ha sbagliato i bilanci, ha sbagliato le liquidazioni IVA mensile, ha fatto un bordello veramente. Non lo so,
ma
sono incapace.
La domanda è poi come è arrivata
a
ricoprire quel ruolo,
anche a farsi assumere. Nel senso, no?
Esattamente, non lo so, perché a parole era brava.
Ah, so
poi all'atto pratico no, non andava. E poi puzzava pure. Quindi
Ma come puzzava?
È giusto infierire.
È duro.
Scusa,
duro, puzzava.
Tu mi sembri proprio la collega quella simpaticona, no? Come sì. Cercavate di far capire a questa collega, insomma, che emanava cattivi odori?
Vabbè, allora inizialmente abbiamo comprato tutti i profumatori d'ambiente.
dal giorno
aprivamo le finestre, che tu capisci bene che in pieno inverno lavoravamo con i cappotti e vabbè.
Cioè, scusa, ma lei in tutto questo non si era proprio resa conto di puzzare e che avevate...
No, un giorno la mia collega gliel'ha detto anche direttamente, ha detto: guarda, sentiamo un cattivo odore provenire dalla tua scrivania. E lei fa: no, io non sono.
Ah, come no? Posso... grazie.
Quella ti ha detto: te non sei, allora che so io.
Siete voi quelli sbagliati.
Senti, ma poi com'è andata? Poi com'è andata? Cioè, nel senso, se n'è andata lei da sola oppure l'avete...
Loro gli hanno proposto un rinnovo del contratto, però vabbè, noi gli abbiamo fatto capire, iniziando a fare anche un qualche dispettuccio, insomma, per farla andare via. E lei ha deciso
Gli avete fatto del mobbing voi? Cioè, che tipo di mobbing gli avete fatto?
Gli hanno cominciato a lavare le magliette, i pantaloni. Insomma, gli hanno fatto trovare la postazione pulita, ordinata, e gli dico: no, io così in queste condizioni non posso lavorare.
Bravissimo anche. E no, gli nascondevamo anche alcune cose, un po' di dispettucci così, ecco. Saremmo state stronze, però almeno ce
sì, ma che nascondevate? Tipo il pranzo, la borsa? Sì.
E alla fine sei licenziata lei, non ha accettato il rinnovo?
Non ha accettato. Lei pensava anche di farci un dispetto, invece abbiamo detto ringraziando Dio.
Infatti, cioè, bastardissime
sì,
siete,
alla
dai.
Fine, alla fine le colleghe combina guai, le merdacce siete voi, ma scusa.
Dai, su.
Non è il morning on Radio Globo.
7.46, venerdì 9 agosto, ancora buongiorno, questo non è il morning con Tommaso, Elena e Bera, ma vi rendete conto che tutto è partito da Luana del Paraguay?
È proprio così, abbiamo parlato di Luana Alonso, che è stata cacciata dal villaggio olimpico, questo solo dopo che ha disputato la sua gara, poi ha annunciato al mondo e inaspettatamente sia alla delegazione che ai suoi genitori, a chiunque, che si sarebbe ritirata dal nuoto, dalle Olimpiadi e dallo sport tutto, per poi proseguire un altro tipo di carriera negli Stati Uniti.
E abbiamo scoperto che tutti noi siamo un po' Luana del Paraguay.
Perché
sì,
siamo tutti un po' combina guai.
Allora, ragazzi, non so se ve la sentite, ma vi ho appena condiviso il testo che ho scritto in onore di Luana del Paraguay. Perché a me questo...
In onore del Paraguay o in onore di Luana?
Luana del Paraguay. Cioè, a me questo nome insieme, Luana e Paraguay, mi fa ridere. Quindi mi ha fatto pensare a una roba. Ve l'ho condivisa, non so se ve la sentite.
Ok.
Allora, è nel gruppo, quindi nel nostro gruppo WhatsApp. Faccio partire la base. Vado. Vai.
Sulla riva della Senna c'è una magica città.
Gli atleti a Parigi sono le divinità.
Poi c'è una bambina che ancora d'oro non è. E fregna e birichina, Luana Alonso il nome è.
Luana, Luana del Paraguay.
alle Olimpiadi felice tu stai, la bimba minchia tra tutti te sei. Oh 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 oh, Luana, Luana combina guai, su dai raccogli quello che tu hai e saluti tanti da questa città.
Oh, siamo intonatissimi.
Incredibile.
Ma veramente è uno schifo. No, siamo stati bravissimi. Beh, sì, Però io sono stonata, raga.
Non ce ne siamo accorti, Elena. Incredibile.
No. Stai ascoltando Non è il morning. Non è il morning. On Radio Globo.
No, ma voi, non state bene, Ma secondo me la polverina magica va a essere pippata voi stamattina.
No, la polverina è quella di Gabri Venus.
No, in realtà
poi
si scoprirà che siamo noi i push di Gabri Venus.
Ed è talco, ricordiamolo sempre.
È talco. Pollon.
Sembra talco.
Sembra talco, ma non è.
Allora, dai, prendiamo questo talco. Vai, tutti insieme. Ah!
Sei cagata sotto, Elena. Il rumore era.
È arrivata la comunicazione ufficiale.
Ragazzi, infatti, allora, voi avete gradito questa canzoncina, questo testo scritto così, en passant, un po' meno dai piani alti, per cui siamo stati cacciati dal villaggio Globo, non quello olimpico, ma quello Globo. E quindi niente,
dobbiamo abbandonare la delegazione.
Senti, almeno non dormiamo più su questi cavolo di letti di cartone, mangiamo bene e dai.
Tanto dobbiamo chiudere, cioè la canzone adesso, no?
Sì.
No, dobbiamo andare in pubblicità.
No, mi fai un passaggio di flusso lanciando Luana del Paraguay? Questo è Globo. Me la rimandi, ti prego. Un attimo. Tanto sì, tanto l'abbiamo registrata live.
È vero. Ok.
7.53 sulla radio che suona solo le migliori. Adesso invece torna un artista, si chiama Luana. Lei è famosissima soprattutto per quello che ha combinato nel villaggio olimpico. Luana del Paraguay, qui su Globo.
Sulla riva della Senna c'è una magica città.
Gli atleti a Parigi sono le divinità.
Cioè sono...
O lì c'è una bambina che ancora d'oro non è. E fregna e birichina. Luana Alonso il nome è.
Tu chiede Luana, Luana del Paraguay, alle Olimpiadi felice tu stai, la bimba minchia tra tutti te sei. Oh 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 oh, Luana, Luana combina guai, su dai raccogli quello che tu hai e saluti tanti da questa città.
Ah, ammazza, essere stonati è un diritto. Ma voi ne fate un abuso comunque, eh? Però vi volemo bene lo stesso.
Ora con Tommaso, Elena e Vera. Non è.
Se ti piace il morning, adorerai Non è il morning.
Stai ascoltando Non è il morning. Radio Globo.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Code per incidente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Roma-Napoli e la...
Tizia, basta. Adesso qui è la parte dove è svenuta. Ma che sarà successo per Tiziana?
Tiziana combina guai.
Te ne sei andata e poi sei tornata. Allora, per esempio, secondo me, lei della redazione, dopo di questa, cioè, cambierà lavoro. Il suo lavoro diventerà tossico. Ma vedi che cosa è successo a Globo?
Non ne vale la pena.
Non infamiamola. Noi siamo dei gommina guai. Quante volte lasciamo i microfoni accesi e diciamo cose?
Un'infinità
che non dovremmo.
Volte.
Ma noi lo facciamo per un motivo.
Però voglio tranquillizzare, non sono partite bestemmie, non è successo nulla di preoccupante.
Stavamo chiacchierando, a microfoni spenti invece erano accesi.
Ma perché
questo
noi...
perché siamo nei principi. No, non è vero.
Questo
siamo
è radio,
morning.
Radio realtà. Noi condividiamo tutto con i nostri ascoltatori. Allora, prima abbiamo parlato, no?
Sì.
Cose, guai combinati da colleghi
o anche sul posto di lavoro
o anche da noi stessi che meriterebbero insomma una cacciata o hanno meritato una cacciata. Sarebbe interessante adesso voltare leggermente la cosa a quella volta che
abbiamo deciso proprio di cambiare
di autocacciarci lavoro, no? Sì. Perché l'ambiente di lavoro era diventato ostico in qualche modo, è quello che è successo anche a Luana, no?
Certo.
Perché l'ambiente era diventato ormai
ostile
nei suoi confronti, quindi non si sa se poi è stata cacciata o anche lei mezzo se ne è andata, se n'è voluta andare, no?
Esatto. Ma secondo me quando si cambia lavoro poi alla fine la motivazione è molto semplice, ovvero come è successo a me in altre situazioni, è che praticamente lo stipendio è poco.
Esatto, il rapporto con male.
Il rapporto con i colleghi è sempre sbagliato, cioè ti fanno del mobbing. è brutto, è brutto. Quindi ti ritrovi poi a cambiare lavoro.
Perché devi parlare di Radio Globo in questo momento?
No, però è vero, spesso accade che succeda quella cosa che è la goccia che ti fa traboccare il vaso e dici: oltre a questa non posso andare, non posso superare questo ostacolo, io mollo, io
ci
me
vuole,
ne vado.
Ci vuole molto coraggio, no? Per dire, perché uno magari subisce, anche che uno stipendio, magari anche quando sei un po' più grande, sì. Quando sei giovane è più facile dire: sai che c'è, prendo e me ne vado, giro i tacchi e vado via. Quando sei già un po' più adulto, che hai casa da, insomma, da pagare, una famiglia da mantenere, dire: sai che c'è,
io voglio, prendo e me ne vado,
va, inseguo la mia felicità, giro i tacchi e me ne vado. Però qualcuno, insomma, che l'ha fatto, c'è, cioè, sarebbe bellissimo, insomma, che qualcuno ci chiamasse, ci raccontasse questa
06 89
no?
28996 oppure 393 777 7172. Anche perché di storie di prendo, cambio vita, prendo, vado via, cioè, ce ne sono praticamente tutti.
Io ad esempio l'ho fatto dopo 7 anni che stavo a Roma e lavoravo in un ambiente, tra l'altro mi piaceva da morire, però a un certo punto improvvisamente le cose sono cambiate, no? Immaginate,
sono cambiati gli equilibri, questa gli equilibri. Cosa ti ha messo nella posizione di dire: sai che c'è, io prendo e me ne vado.
È un po' come è successo a Federico Chiesa con la Juventus, no? Sei l'idolo della Juve, dei tifosi, poi improvvisamente non si capisce per qualche motivo, sei fuori dal progetto, cosa che fino a un momento prima invece eri osannato, un momento dopo no, cacciato fuori, e tu ti ritrovi così a dover prendere delle decisioni, magari anche, ne so, d'estate, quando uno è ancora un po' mezzo al mare. E a me è successa la stessa cosa, quindi dopo 7 anni mi dissero, insomma, che la mia posizione da quel momento in poi sul lavoro sarebbe cambiata, e quindi o me la facevo andare bene, esatto, oppure me ne potevo andare.
Quindi non accettandolo ti sei cambiato.
Loro erano convintissimi che, cioè, sicuramente accetterà, perché dove cazzo va questo a...
Ah, proprio così te l'avevo messa.
Ma certo, era stata messa proprio così, sai, a volte la usano, no? Come modo per...
Sì.
Insomma, per farti accettare,
per
la cosa, dici, ma tanto dovevo andare, no?
Esatto, è una manipolazione.
Io invece, che ero bello così, pieno di me e orgoglioso, ho detto: sai che c'è, prendo e me ne vado. E loro non si aspettavano questa reazione.
Quindi, figlio della tua età, probabilmente, insomma, quanti anni avevi? 20?
23, 24, quindi un po' più giovane.
Quindi orgoglioso e non disposto ad abbassare subito la testa, hai detto: io, oltre a questa cosa, non posso passare.
Forse se mi fosse capitato oggi, non so se ci sarei riuscito a farlo, ma all'epoca,
a 23 anni sì.
Però non è stato facile, perché dopo 7 anni che tu costruisci una tua realtà,
sì,
contatti di lavoro, insomma, una tua routine, dal giorno dopo ritrovarti senza stipendio in una grande città come Roma e ricominciare da zero non è facile.
Assolutamente.
E quindi io sono ripartito proprio da zero, sono ripartito dal call center, sono andato a lavorare in un call center.
Attenzione!
No, allora, quando anche io ho cambiato città, perché prima a Cassino lavoravo,
sì,
sempre in una radio, poi ho deciso di trasferirmi qui a Roma, ho iniziato anche io da un call center, però di quelli outbound,
okay?
Dove praticamente tu chiami, però fai delle interviste telefoniche.
Quello è più facile.
Sì, è molto... Oddio!
Vabbè, ti devi sempre approcciare con il pubblico, eh?
Sì, però quando chiami e dici: ti disturbiamo, ma è solo per una domanda, un sondaggio.
Che poi era una sberla di domande, sì. Vabbè, quella
però lo sai te, però.
Era un sequestro di persona, però la gente era un po' più predisposta. Invece io iniziai a fare le vendite al telefono, una roba allucinante.
Bruttissimo, sì.
Però lì, in quei mesi, ho fatto formazione, perché parlare tanto, comunque a un microfono, e ricevere un sacco di vaffanculo probabilmente è stato il preludio che mi ha portato a Radio Globo, sì. Perché è successa la stessa cosa: parlo al microfono e prendo un sacco di vaffanculo.
A me invece avevano fatto mobbing.
Ah, vedi?
Sì.
Ah, sì?
Avevano fatto mobbing?
Colleghi?
No, i superiori,
okay.
Mi avevano fatto l'indeterminato. Dopo 3 mesi dall'indeterminato si erano resi conto che in realtà quell'indeterminato era solo ed esclusivamente per avere degli incentivi da parte dello Stato. E quindi hanno iniziato su a farmi mobbing.
Affinché tu ti licenziassi.
Sì.
Ma sono dei geni.
L'hai fatto?
Allora, in realtà ho superato, ho tenuto botta circa 3 anni dall'indeterminato.
Ammazza.
Poi ho deciso di mollare tutto. Ma ragazzi, ricevere mobbing e poi cercare la felicità è qualcosa di veramente
difficile.
Bello,
difficile,
cioè, nel senso,
bello allo stesso tempo. Poi
è difficile ricevere il mobbing È bello invece poi a un certo punto dire basta, basta.
È vero, è liberatorio. E spesso accade che quando sei pronto e disposto a rinunciare a qualcosa che è un po' la tua comfort zone, per quanto male tu ci stia, perché stai subendo mobbing, perché ti hanno appena fatto uno sgarro, eccetera, quando decidi di mollare, da un certo punto di vista c'è quel senso di sollievo.
Sì, anche di adrenalina, no?
Adrenalina e sollievo che ti portano alla fase successiva della tua vita e spesso vieni premiato.
Quella fase della vita dove profumi di felicità ma puzzi di fame.
È quello
sempre.
A me è successo, però mi sono preso tutta la gioia e la goduria di fargliela vivere molto molto male, sia al datore di lavoro che ai colleghi. Ma come l'hanno vissuta male e come mi sono divertito quei 2 o 3 mesi, Dio solo lo sa.
L'importante però è prendersi poi quelle piccole rivincite.
Dio,
dai,
solo lo sa, perché io adesso sono curiosa.
Infatti sì,
mi ha fatto incuriosire.
Chiamiamolo,
dettaglio.
Vi prego, andiamoci a casa, parliamo con lui, prendiamo un caffè.
Com'è
un
che
caffè
ti sei divertito?
Lui.
Magari potrei imparare qualcosa.
Potrebbe essere l'insegnamento a tanti che magari,
dai,
sono in quel mondo, in quella fase.
06 8928 996 393 777 7172. Quella volta che avete deciso di cambiare lavoro perché la situazione è diventata difficile, avete sbroccato, raccontatecela, così possiamo condividere con voi, insomma, le nostre e le vostre esperienze. Questo è Globo.
Non è il morning. Chiamalo 06 8928 996. Radio Globo.
Ciao Luca, benvenuto su Radio Globo, raccontaci tutto.
Ciao, buongiorno. Allora, praticamente ho avuto un'esperienza.
Sì.
Che praticamente era proprio ingestibile, perché questi ti bestemmiavano addosso qualsiasi cosa non facevi bene, diciamo.
Ah, Luca, che lavoro fai, così per...
Io faccio il corriere.
Ok.
Io portavo, che ne so, risme di carta, toner, insomma, roba abbastanza pesante.
E un giorno si sono alzati i toner.
Bravo, bravo. E praticamente l'episodio che mi ha fatto proprio andare via è stato perché io c'ho una situazione un po' particolare. Mm-hmm. Che praticamente ho discusso con la mia ragazza, insomma, lei si è portata via il bambino. Quindi quel giorno mi avevano chiamato gli assistenti sociali per andare a parlare con loro.
Certo.
Quindi allora, un giorno difficile.
Un giorno difficile, esatto. E io gliel'ho fatto presente alla ditta. E gli ho chiesto se per favore mi potevano dare un po' meno consegne.
Ok.
Invece me ne hanno dato il doppio.
Vabbè, ma sono merde.
Dai, animali.
Quindi praticamente io alla fine mi sono spisciato dagli assistenti sociali verso le 3. E c'avevo il furgone stracolmo di roba.
Sì.
E loro mi hanno cominciato proprio a bestemmiare addosso. Ah no, tu devi finire per forza, perché così, perché qua. Insomma, erano molto aggressivi. E alla fine io gli ho riportato il furgone carico e me ne sono andato, perché non era, cioè, già stavo male per quell'altra situazione.
Certo.
Più questi che mi bestemmiavano addosso.
Senti, ma
che ti dico, hai fatto bene.
Sì, cioè l'ultimo pacco gliel'hai fatto tu a loro, praticamente.
È giusto.
Bravo, bravo. Io ho riportato il furgone carico, praticamente.
Questo però, Luca, mi fa pensare che magari non avevi la possibilità di prendere permessi, ferie, cioè
Perché era appena entrato, ero entrato da poco.
Mannaggia.
Loro comunque sapevano tutta la situazione. Invece di venirmi incontro, mi hanno sovraccaricato di lavoro, io già ero stressato. Più mi tratti male e io, cioè.
Adesso hai cambiato lavoro?
Sei andato adesso via? Sì, porto pacchetti molto più piccoli.
Mi piace da morire. Grazie mille, Luca.
Ciao Luca.
Allora Marco, raccontaci tutto.
Eccoci, buongiorno a tutto quanto il Non è il Morning Show e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci. Ciao. Qua.
Guarda, a me è molto semplice. Io parecchi anni fa lavoravo in una fabbrica di metalmeccanica. E stavo molto bene, non c'erano problemi, ho lavorato lì per 2 anni, se non che per una questione di ferie, per una questione di ferie sono andato sotto gli occhi della dirigenza.
Okay.
E dall'oggi al domani mi sono trovato in una fabbrica di metalmeccanica, ci sono lavori di tutti i tipi,
certo.
I lavori usuranti, quelli usuranti, anche quelli più pericolosi, si tende a farli fare per poco tempo.
Vero.
A me mi hanno messo alle mini presse per 3 mesi.
Mamma mia.
Che praticamente è un incubo, si fa lo stesso pezzettino con grave rischio, ci devi stare con la testa, ma non ci stai, non ci riesci a starci con la testa.
All'infinito.
Lo stesso pezzettino per sempre, per tutti i giorni, sempre quel pezzettino lì.
E immagino che adesso che te lo ritrovi nella vita di tutti i giorni, questo pezzettino ti parte la brocca appena lo vedi, no?
No, l'ho cancellato dalla mia capa.
Ok.
Dalla mia capa, ma poi ti sei licenziato, scommetto.
E un giorno a metà mattinata mi sono alzato, sono andato in dirigenza, gli ho detto, io già mi ero trovato un altro lavoro,
però ho potuto fare la cosa teatrale, mi sono alzato, ho spento la macchina e il capo officina: dove vai? Non gli ho manco risposto, sono andato in ufficio e gli ho detto: io tra una settimana non sto più qui.
Bello, preparatevi. Quindi preparatevi, cercatevi un'altra situazione, un altro ragazzo, un altro uomo, un sostituto, e via, io me ne vado.
Non è il morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Io quella volta che ho detto basta è stata perché mi ero rotta il cazzo di questi contratti a tempo determinato, di 3 mesi, di 2 mesi, che poi l'hanno fatto l'indeterminato alla migliore amica della moglie del capo. E me ne sono andata in Olanda, poi me ne sono andata in Australia, un po' viaggiato, e la mia reazione è stata questa.
Quindi hai preferito viaggiare, e anche perché il contratto a tempo indeterminato, come può essere, e ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle, e come può essere qualcosa di
positivo
e significativo, come può essere invece un'arma a doppio taglio.
In questo caso era determinato, cioè quella continua cosa che ti rimandano, ti rilanciano e ti fanno vivere sempre quella costante ansia, no? Di dover performare.
Stai ascoltando Non è il morning on Radio Globo.
8.22, Non è il morning, venerdì 9 agosto. Abbiamo avuto prima al telefono Marco
che ci ha raccontato, insomma, che da un giorno all'altro è stato messo a fare una cosa che non gli piaceva all'interno dell'azienda.
E soprattutto per un tempo veramente lungo, 3 mesi, fare la stessa cosa.
Cosa su un macchinario, una presa in un'azienda metalmeccanica. Allora noi l'abbiamo immaginato così.
Abbiamo immaginato come se fosse questa situazione qua, dai.
La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
Che fa sempre la stessa cosa.
Film meraviglioso.
Bello.
Grandissimo Lino Banfi. Allora, 06 89 28 996. Ciao Silvia, benvenuta su Globo.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Dai, raccontaci tutto.
Allora, io dunque lavoro in una società in house presso un noto ministero italiano. Da tre anni, tempo indeterminato, ho rassegnato le mie dimissioni il 31 luglio, ho detto questo sarà il mio ultimo giorno di lavoro. E faccio un bel salto nel vuoto a 50 anni, ma troppi problemi. Diciamo un lavoro molto bello, tanta competizione anche gratuita laddove non c'è bisogno, io mi occupo di una segreteria tecnica, non entro nel dettaglio, e condizioni diciamo contrattuali un po' diverse da quelle degli statali, quindi insomma noi siamo 1700, siamo personale di supporto ma siamo un po' maltrattati.
Sai, proprio per fare questa domanda, cioè nel senso tu ti sei ritrovata adesso a fare il tipico lavoro, tra virgolette,
ambito.
Statale, ambito,
super
no?
Ambito.
Il tipico posto fisso. E sembra quasi strano, no? Che
hai rassegnato le dimissioni. Cos'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
Ti ha fatto sbroccare il vaso.
Esatto.
Allora, sicuramente, come ho già detto, c'è molta competizione, anche ai limiti proprio un po' della perfidia, volendo. Quindi io sono capitata in un ufficio dove ci sono persone carine, tranquille, ed altre persone che veramente quindi non è facile. Ma soprattutto il fatto, per esempio, che noi abbiamo un quarto d'ora di pausa, cioè non riesco neanche a mangiare in un quarto d'ora. È un po' difficile. Poi io lavoro nel cuore del ministero, quindi diciamo nel cuore politico, come posso dire.
Allora io ho due curiosità, tralasciando poi le problematiche, perché poi alcune oggettive, altre soggettive, sono personali. Volevo capire il giorno in cui ti sei detta ok basta, cioè come ti sei sentita, quando l'hai deciso,
fine luglio,
è stata una scelta dell'ultimo, insomma raccontaci proprio il momento in cui hai detto ok,
no,
è finita.
No, io diciamo che già meditavo questa cosa negli ultimi 6 mesi, quindi poi a un certo punto ci sono due persone in particolar modo che insomma mi hanno un po' ostacolata un po' troppo, e ho detto basta, cioè no, basta.
Così non si può fare.
Ti sei sentita
No.
Ti sei sentita piena di poteri? Cioè un supereroe che dice
lasciandoli così nel guai.
Basta, me ne vado.
Ma diciamo che io, allora, a me piace lavorare, cioè lo faccio proprio con dedizione, sì. È proprio una mia caratteristica, cioè non è che vado a lavorare soltanto per mangiare, no?
Ma poi mi sembri anche appassionata del tuo lavoro, sinceramente.
Tantissimo,
quindi...
sì, mi mancherà molto, però, cioè, basta. Però, ecco, a me del prestigio e del potere personale... proprio nulla, quindi siccome ci sono tantissimi altri lavori che si possono fare, insomma, io non ho un curriculum,
non so, ti volevo chiedere in chiusura, no, per, mi immagino il tuo ultimo giorno di lavoro, no?
Okay, cosa farai?
Come quando sei nel braccio della morte, no? L'ultimo giorno di carcere.
Lo champagne.
Senti, ma a questo punto vuoi mandare a quel a fanculo qualcuno?
No,
basta.
Ti sei tolta tutti i sassolini. Comunque, Silvia, ti posso dire veramente complimenti per il coraggio di aver lasciato un posto di lavoro che ti piaceva e per inseguire la felicità.
Per trovare un altro lavoro che non ti piacerà e continuerà in loop tutta la vita.
Che tu possa trovare un lavoro che ti soddisfi.
Ciao, Silvia.
Stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
Adesso molti datori di lavoro ti fanno l'indeterminato, ma ti fanno già firmare il foglio delle dimissioni, in modo che ti possono mandare via quando vogliono. Ma dove arriveremo?
Ma ragazzi, ma sembra la situazione di Boris, dove praticamente tu adesso mi firmi le dimissioni e poi ci mettiamo la data finale.
Questa cosa io l'ho vissuta personalmente.
Veramente?
Letteralmente, sì, in un lavoro precedente in passato. Ho firmato sia il contratto di assunzione e anche il contratto di licenziamento allo stesso tempo.
Anche un mese fa è successo, lo sapevi? Fine agosto.
Ciao. Bella.
La testimonianza della ragazza di prima, sì, che ha abbandonato un lavoro al ministero, quello tanto ambito da Checco Zalone, per dire,
sì,
per andare a cercare, ho chiesto dell'ultimo giorno che cosa farà, perché mi ha riportato una notizia di questi giorni che mi ha fatto troppo ridere. C'è un idolo, è diventato un idolo, c'è questo Joey Di Francesco, che
mai sentito,
ma neanch'io, fin quando non è spopolato sui social questo video in cui lui decide di andarsene, di girare i tacchi, ma prima di farlo porta la lettera di licenziamento dal datore di lavoro
in ufficio,
accompagnato da una banda musicale,
pazzesco,
da una fanfara.
Bellissimo!
Cioè, con che stile te ne vai? Non è importante soltanto andartene, ma con che stile farlo, capito?
Ma tu immaginati, andiamo. E adesso mi licenzio, queste sono le dimissioni, arrivederci.
Con tutta la banda di Morlupo, magari.
Perché? Per lo Stato italiano.
Un bel vaffanculo sonoro, ma quanto sarebbe bello.
Ma bellissimo,
sì, liberatorio.
Ma con i piatti.
I piatti mi sa che
ragazzi, l'indeterminato è bello perché fondamentalmente ti dà una sicurezza economica,
sì,
anche
sì,
a livello, se te lo compri una macchina, no, la busta paga, quello e quell'altro.
Sì, sì.
Poi se te ne vuoi andare ci stanno sempre 2000 modi. Tipo come ho fatto io non mi sono mai licenziato, mi sono fatto licenziare sempre, così prendi pure la disoccupazione.
Tu hai fatto mobbing all'azienda.
Non è il Morning, manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Io invece so quello che combina i casini, il capo non gli dice niente, so quello che c'è il contratto indeterminato e non lo può cacciare via perché sono più anziano e i giovani stanno tutti sotto a me. Io faccio come mi pare al lavoro, altro che lo statale.
Te sei un mito, però devo dirti...
No, tu sei un bastardo!
No, è un mito!
Tu sei un bastardo!
Allora, Tommaso in questo momento rappresenta la categoria dei neoassunti che pensano che gli anziani siano dei bastardi.
No,
rappresenti la categoria di quelli che sono arrivati finalmente all'età in cui possono fare come cazzo gli pare.
No,
gli
lui fa nonnismo! Lui fa nonnismo, fa quello che gli pare ed è quello che dà problemi poi in azienda. Dai, va.
Ragazzi, firmare le dimissioni non esiste più perché si fanno direttamente al CAF, non esistono le dimissioni firmate già prima.
È vero, e devo dire che
grazie
oltre ad andare al CAF
grazie al CAF era bello,
si va direttamente sul sito internet, schiacci lascia dimissioni,
ma non è, non è romantico, non è bello, ma
è vera questa cosa,
quanto è più bello arrivare con la banda di Morlupo, che ne so, ai piani alti dal signor Benvenuti e dire sai che c'è, io me ne vado,
ma guarda che potrebbe succedere,
la chiama lui la banda,
infatti la chiama direttamente lui la banda,
quella della Magliana.
Buongiorno, volevo farvi una domanda anche se non c'entra niente con l'argomento che state trattando, ma se voi andate in onda dal lunedì al venerdì, adesso il sabato e la domenica, chi va in onda?
Sempre
il programma, non è il morning.
Esatto.
Doppia negazione.
È tipo Inception. A un certo punto sarà al 31 agosto sarà non è
il morning.
No, non è il morning.
Perché saremo poltiglia.
Esatto.
Ok.
Entreremo in studio gattonando, rotolando. Comunque c'era quella quella storia, no, che di cui stavamo parlando.
Quella ragazza che prima ci ha mandato un audio che raccontava che appunto aveva subito un certo mobbing sul posto di lavoro e se n'è andata, ha girato i tacchi, se n'è andata,
iniziata a viaggiare,
se n'è andata in Olanda. C'è una canzone in programmazione che dice così. E poi a un certo punto ha fatto anche tappa in Australia. La volevo risentire perché io ce l'avevo
in
programma.
Io quella volta che ho detto basta è stata perché mi ero rotta il cazzo. Bravo. Di questi contratti a tempo determinato di 3 mesi, di 2 mesi, che poi l'hanno fatto l'indeterminato alla migliore amica della moglie del capo.
E no.
Preso e me ne sono andata in Olanda.
Brava.
Poi me ne sono andata in Australia.
Che
ho viaggiato e la mia reazione è stata questa.
Cioè, capito? Viaggi a un certo punto.
Prima
basta.
Olanda, poi Australia.
Qua si stagliano.
È rimasta in Australia.
Si stagliano due argomenti, se vogliamo. Da una parte la ricerca della felicità, che è anche il titolo di un film meraviglioso, no?
Certo.
E quindi, insomma, mollo tutto. Una volta si diceva, no? Mollo tutto e vado a... Oppure mi apro un ciringhito a Tenerife, no?
Sì, è vero.
C'è questa cosa che si dice, che poi sogniamo tutti quanti di mollare tutto e cambiare completamente vita. Poi bisogna capire se rimane una fantasia o
un
una...
desiderio.
Sì,
oppure lo
oppure effettivamente. Ci sarà qualcuno che avrà aperto veramente un ciringhito?
Ma sicuramente. Però siamo in tanti a pensarlo. Il desiderio di mollare tutto e trasferirsi in Sardegna. Notizia di qualche...
Bella questa.
In Sardegna.
In Sardegna, perché è una isola vicina, con perché... un'acqua incredibile.
Ah, certo, perché uno vorrebbe andare a Tenerife, però poi si ricorda di essere povero, di essersi licenziato, dice, qual è l'isola più vicina? La Sardegna.
Chiaro. Non è che posso andare, non lo so, in Paraguay, è lontano il Paraguay da Roma.
Dove è? Vicino a Padova.
Esatto. E quindi sposti l'obiettivo alla Sardegna, che è un po' più raggiungibile.
Ma quante persone vogliono trasferirsi in Sardegna a lavorare?
Percentuale vera, un lavoratore su 10 pensa almeno una volta a settimana, mollo tutto e mi trasferisco in Sardegna.
Ma non è vero, io...
Sì, sì.
Sui
lavoratori l'8% ha intenzione di cambiare radicalmente vita.
Ah, vedi che bello. Cioè prendi, molli tutto. Ma perché non abbiamo aperto un Radio Globo Sardegna? Adesso stavamo con i piedini lì a mollo a lavorare, però alla fine...
Con una capretta a fianco, tutti e tre.
Bellissimo.
Ma non è vero, dai.
No, io ero rimasto alla gente che vuole andare a Tenerife, insomma, in queste isolette anche un po' sperdute. Poi bisogna veramente capire se si può fare. Sarebbe interessante se ci fosse veramente qualcuno che ha aperto un ciringhito o ha fatto un'esperienza del genere. Però voglio darvi un trick. Ci sono varie organizzazioni nel mondo. Perché uno dice, sai cosa, voglio prendere, partire e fare esperienze in giro per il mondo. Però magari uno i soldi non ce l'ha.
Uh-huh.
Ci sono delle organizzazioni che si chiamano Backpackers, che ti permettono di viaggiare gratis in giro per il mondo in cambio di manovalanza.
Sì, gratuita.
Gratuita.
Ah, ma sono quelli che poi imboccano a casa e devi ospitarli?
No.
No, non è quello.
No, che organizzazioni frequenti? Malavitose!
Attenzione ragazzi, sono le 8:37. Tra pochissimo torniamo!
Non è il morning on Radio Globo.
Ragazzi, occhio che le capre in Sardegna fanno una brutta fine, eh? Oporelle, vivono una vita di inculature.
No. Questi sono stereotipi. Noi siamo contro gli stereotipi.
Ma tu immaginati adesso.
Tommaso, se non vedo, non credo. Non ho mai visto né i pastori sardi né pecore. No, non ho mai visto approcci.
Non hai mai visto approcci tra i pastori sardi?
Non ci credo.
Ma tu adesso immaginati, no, un ascoltatore in Sardegna, grazie 99.6, che da Ostia arrivano fino giù in Sardegna.
Sì, perché non si sente benissimo. Mi immagino che ogni tanto arrivano queste ondate di frequenza. A un certo punto c'è la radio e sente solo pecore inchiappettate dalle sardi. Basta.
E si là proprio. Ma com'è possibile? Non è possibile!
È vero,
Vabbè, comunque, vai.
Stavamo parlando appunto di mollo tutto e cambio vita e ho un po' di percentuali sulle ragioni per cui si cambia vita. L'esigenza di migliorare la qualità della vita è la ragione per il 57% delle persone che prendono questa decisione. Avere più tempo a disposizione con ritmi meno frenetici è il 54%. Ridurre lo stress è 44%. Quindi queste sono le percentuali delle ragioni per cui le persone decidono di mollare tutto quello che hanno a casa, sia lavoro, famiglia, e andare a iniziare la propria vita da un'altra parte completamente.
E quelli che lo facevano una volta venivano considerati pazzi, no? Invece sta diventando sempre più un trend. Qua abbiamo diverse categorie di viaggiatori. Prima abbiamo citato i backpackers.
Dai, che sono quelli che imboccano a casa alla
fine. No, quelli
non sono quelli che imboccano a casa.
No, non so chi frequenti. Quella è un'altra organizzazione, quelli che ti fanno dormire sul divano.
Couchsurfing. È un'altra cosa.
Ok.
I backpackers sono i viaggiatori con lo zaino in spalla. Cioè, c'è un sito, ce ne sono vari, dove tu puoi decidere di andare in un posto anche molto lontano nel globo, ecco. E che ne so, dici, voglio andare a fare un'esperienza in Guatemala.
Ok.
No? Però come faccio? Tu vedi che ci sono tanti annunci come se fossero di lavoro, dove c'è X che ti ospita, ti dà vitto e alloggio in cambio di 2, 3, 4 ore di lavoro tutti i giorni. Tu dici, cacchio, però vado a lavorare gratis.
Vitto alloggio, sì, e sei nel posto però, in cui vorresti stare.
Però generalmente sono tipo gli ostelli, no? Ti dicono, vieni a rifare le stanze del nostro ostello, ti diamo un letto e dove insomma è
quindi caldo. In un certo senso imboccano a casa, fanno qualcosa.
Lavorano per te e tu in cambio gli dai il vitto alloggio gratuito.
Un'altra categoria sono quelli che camperizzano.
Esatto, questa categoria ha assunto un nome ultimamente, è figlia ovviamente dei nostri tempi, che si chiama nomadi digitali. Esatto, sono coloro che non solo scelgono di cambiare vita e viaggiare per il mondo con lo zaino in spalla, ma anche con una jeep, con un camper sistemato ad hoc per affrontare viaggi che gli porteranno ad attraversare l'Europa, il mondo.
I nomadi digitali vivono in campi abusivi digitali e appiccano fuochi digitali?
Ma gli devo rispondere secondo te?
Rubano portafogli digitali nelle metro digitali?
No!
Pecorino sardo e vermentino di Gallura e si viaggia, signori? Viva la Sardegna!
Ah, vedi?
Viva anche le sarde, diciamo.
E io già mi ci immaginavo lì in Sardegna, altro che viaggiatori digitali, altre cose.
Col cavolo, Tommy, invece devi stare qui, a meno che tu a un certo punto non sbrocchi e decidi di mollare tutto, ma anche me e Bera, cioè proprio il team non è il morning.
Ma guarda che...
E te ne vai magari...
Per andare...
Magari camperizzi la jeep di...
No,
di...
la Sandero.
Allora, mia Dacia Sandero? Ma meglio l'Hammer di Radio Globo, no?
Vabbè, decidi cosa camperizzare, prendi e te ne vai e vivi in camper tutta la vita.
E poi fai uno storytelling delle tue avventure, del tuo viaggio tramite social network.
E diventi famoso.
Quindi stiamo parlando di viaggi dello sbrocco.
Viaggi
giusto?
Dello sbrocco in solitudine, così.
C'è una terza categoria. Sono i viaggi organizzati.
Quelli adesso... sono i tipici viaggi da crisi di 30 anni che non hai amici con
Sicuramente i 30 anni ti mettono in difficoltà, ti mettono in crisi, dici vado a fare il viaggio della vita col quale tornerò cambiato.
Oppure quelli
per cui ti è successo qualcosa di traumatico e dici ok, me devo riprendere.
No ragazzi, quelli si fanno solo per un motivo.
Quale?
Per scopare.
Non
ecco
è
qua.
Vero.
Stai ascoltando Non è il morning on Radio Globo.
Grazie mille a Sophie and the Giants.
Abbiamo in collegamento Sophie and the Giants.
Suona bene Sophie and the Giants.
Sophie and the Giants.
Basta.
8:47 on Radio Globo. Allora, stavamo parlando di viaggi dello sbrocco.
Viaggi dello sbrocco, che sembra tra l'altro il nome di un'agenzia di viaggi, no? I viaggi dello sbrocco.
No, però mi inserisco dicendo che quante persone abbiamo conosciuto nell'arco della nostra vita che a un certo punto arrivano, no? E dicono, basta, mi sono lasciato da una storia, sono uscito da una storia di 15 anni.
Io adesso
parto.
Recupero il tempo che ho perduto.
E vado faccio il cammino di Santiago e torno tra 3 mesi e mezzo.
Allora, io voglio aprire una parentesi sul cammino di Santiago.
Ma su qualsiasi cammino. Il cammino degli dèi.
Ma pure quello del pellegrino.
Quindi mi stai dicendo che insomma vuoi...
No.
Polemichetta?
Voglio dire.
Polemichetta.
Siete improbabili. fate ridere. Voi che non vanno andate in chiesa la domenica.
Aspetta un attimino, voi tu continua a parlare, vai.
Non andare. Ma dove vai? Hai iniziato a fare il cammino di Santiago?
Sta partendo per il cammino di Santiago anche Tommaso.
Voi che non ci avete intanto un minimo di fede, non ci avete il fisico, non avete mai pubblicato sui social, siete dei boomeroni.
Non vi piace camminare, comunque.
Improvvisamente partite e andate a fare il cammino di Santiago.
Ma sì, questi 30 km al giorno, vesciche comprese.
Esatto.
Ma andate proprio
a Santiago.
A Santiago, esatto. Poi c'è gente anche che prende parte per lì.
Allora, avete parlato di cammino di Santiago.
Cammini spirituali.
Abbiamo una persona in radio.
Ospite.
Che ha fatto il cammino di Santiago.
Lo scorso anno, confermo.
Ma tu intanto chi sei?
Spieghiamo agli ascoltatori, dai. Allora, lui è un tecnico, no?
Quello che agisce nell'ombra.
Ciao Fabio, che agisci nell'ombra.
Per quale motivo?
È stato braccato.
Hai fatto il cammino di Santiago. Ti bastava fare l'Aurelia a piedi. La puntina.
Cos'è successo di così grave e segnante nella tua vita da decidere di fare il cammino di Santiago?
Dai, raccontacelo.
Avevo talmente tante colpe da espiare che...
Senti, ti è piaciuto soffrire? Quanto è durata questa sofferenza?
10 giorni.
Ma è una punizione, regà, ma perché?
Sveglia all'alba, cammino sotto al sole, bello potente.
Ma siete pazzi.
Ma poi per, cioè,
ma sei tornato cambiato poi?
Sì.
Che cosa hai visto? La Madonna nel frattempo?
Per strada tutti i giorni la invocavo. Nei momenti di difficoltà.
Dai ragazzi!
Adesso, però devo dire che l'ho visto cambiato, eh.
Sì, sì.
Adesso sta sulla sedia...
20 kg di meno al ritorno.
Sta sulla sedia.
Ma lo rifaresti?
Assolutamente sì.
Lo consiglieresti?
Assolutamente sì.
Ma tutto questo perché ti eri lasciato?
No. Altri motivi familiari, dovevo recuperare dei rapporti, quindi ho fatto terapia d'urto.
Ah, ed allora lui, lui è giustificato, perché invece quelli che si lasciano fanno due cose:
o
cercano la spiritualità in India, o vanno a cercare altro a Ibiza.
La spiritualità.
Esatto.
Forse sicuramente anche questa. Grazie mille, Fabio. Grazie.
Ciao.
Non è il morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
Quest'estate mi sono dato allo sport estremo, uno sport pericoloso, uno sport che nessuno, e dico nessuno, sa fare. Sono sul letto sdraiato col condizionatore. Buongiorno.
Bravo, bravo.
Disciplina olimpica.
Il salto sul divano è una grande disciplina.
Anche perché ci mettiamo sempre lì a giudicare poi quelli lì che
effettivamente gareggiano.
Invece facciamo altre cose. E basta.
Gareggiamo con leccare il gelato.
Bravissima.
Ma cosa stai dicendo?
Ora con Tommaso, Elena e Vera. Non è...
Se ti piace il morning, adorerai Non è il morning.
Stai ascoltando Non è il morning Radio Globo.
Allora, sono praticamente tutti in viaggio stamattina. Viaggio dello sbrocco.
Fanno il cammino di Santiago loro. Vanno in India a ritrovare se stessi. Se vuoi ritrovare te stesso, vai davanti allo specchio, ti guardi e dici: oh, no, eccomi.
Adesso basta però bullizzare quelli che prendono e partono da soli per i viaggi.
Perché
non solo è un grande atto di maturità prendere e avere il coraggio di viaggiare da soli, ma poi effettivamente tornati da un viaggio da soli si torna sempre un po' cresciuti. Che sia il cammino di Santiago, che sia il viaggio in India, non lo so, c'è pure il film, no? Che racconta
Natale in India.
No.
Ah, non è quello. Ho pensato la stessa cosa.
No, era mangia pregava.
Ah, però era più educativa Natale in India.
Non credo,
A serie
ragazzi.
Dai, era bello,
però è vero.
Hai sentito pure Fabio com'era cambiato, com'era diverso, no? Spiritualità, la voglia di andare.
Qua ci sono due situazioni, no? Chi prende e viaggia da solo e chi invece magari usufruisce di quei viaggi organizzati proprio perché si sente, no? Prova solitudine e vuole cercare amicizie perché pensa che non si può viaggiare in giro per il mondo da soli. E questa è una cosa tipicamente italiana, lo voglio dire.
Allora sì, questo è vero. All'estero è molto più sdoganato il fatto di viaggiare da soli, ma anche svolgere le proprie attività da soli, come mangiare fuori, andare al cinema. Proprio la solitudine è vissuta meglio. Ma e poi ci sono diverse ragioni per cui si sceglie di affidarsi a questi
a queste organizzazioni per dimostrare sui social: ehi, guarda che roba figa che ho fatto.
Ma no!
Hai visto? Sono andato con degli sconosciuti.
Ragazzi, magari l'intenzione di attraversare il mondo per andare a vedere una meta c'è.
Solo per dire che sono andato lì, hai visto? Sono andato in questo posto sperduto.
Magari non
ci siamo divertiti,
che
sì,
ti vogliono accompagnare in quella meta.
Sono come quelli,
dai
Elena, sono come quelli che vanno al Cammino di Santiago solo per dire che vanno al Cammino di Santiago.
Dico sempre di aver fatto il Cammino di Santiago. Perché dicono, oh, pure spirituale. Sai, pellegrinaggio in Spagna, 800 chilometri, no, che vai... Tanto non è che puoi provare che l'ho fatto. Cioè, che, tanto chi torna dal Cammino di Santiago, che ti dice? Guarda, una cosa che ti cambia la vita proprio, da così a così.
Ehi, Fabio, prima,
te cambia la vita, però una camminata. Ste due cose devi dire. Vi giuro, provateci. Andate a una festa
e poi basta. Poi,
ragazzi,
no?
Comunque io non vorrei di niente, ma in India, per cercare la spiritualità di cui parlate, si devono calare un sacco di acidi. E va sicuro che lì sono maestri, quindi siamo proprio sicuri che si va in India per ritrovare la propria spiritualità.
Secondo me si può rimanere in Europa, si va ad Amsterdam, e lì di spiritualità ne puoi trovare.
Vedi,
all'angolo di ogni di strada.
Dipende, se parti da solo, sicuramente che sia l'India, che sia l'Olanda, Amsterdam o che sia la Sicilia, quando torni sei cambiato.
Però Elena, sei entrata in un discorso molto particolare prima, l'avevi accennato, quello del fare le cose da soli.
Sì.
No?
Vabbè, io ho una vita che faccio da solo.
Hai dovuto imparare ad accontentarti.
Ma perché ridete? Perché è vero dire che ti accontenti facendo
no,
le cose
no,
da solo.
No, nel senso che però... viaggio da solo, è una cosa che mi piace fare. Solo che all'inizio la vivevo un po', dicevo, cioè gli altri mi guardavano come se fossi un matto, no?
Sì, perché tendenzialmente è così. Quando fai e svolgi le tue attività da solo per la città, anche nella quotidianità, comunque hai l'impressione che le persone ti guardino un po' male.
E ti diano dello sfigato, no?
Sì.
Ecco, è proprio l'emblema, l'apice lo tocchiamo con i viaggi, no?
Beh,
prima dicevamo che è una cosa tipicamente italiana, perché all'estero, se tu viaggi, trovi sempre un sacco di turisti che sono da soli, no?
Sì.
Invece noi pensiamo che per andare fuori dall'Italia o comunque in vacanza devi essere sempre accompagnato. Ma chi di noi non ha una brutta esperienza con degli amici in vacanza, no?
Voglio sempre cercare il compromesso.
Allora, uno che si alza molto presto la mattina, quello molto tardi, poi si vogliono mangiare cose diverse, quello
e
che vuole andare
a ballare
e quell'altro no, voglio riposare. Cioè, è difficile, alla fine i primi tre giorni sono fantastici,
idilliaci. E poi si finisce sempre a litigare.
Al quarto giorno ognuno fa le vacanze. Anzi, per conto proprio.
06 89 28 99 6. Ciao Stefano.
Buongiorno, ciao ragazzi.
Ciao.
Allora dici tutto, dici tutto.
La mia esperienza.
Mm-hmm.
Allora io 3 anni fa ho fatto un viaggio da solo. Non sono tipo, sono una persona molto socievole.
Sì.
Però un po' la curiosità, un po' il fatto che comunque, come si dice, sempre la stessa minestra, no?
E dove sei andato?
E ho trovato un tour operator che organizzava viaggi da soli, in compagnia, scusa, da solo, ma in compagnia di altre persone che non si conoscono.
Sì.
Hanno fatto un gruppo, praticamente era praticamente due svizzeri e tutto il resto italiani.
Sembra una barzelletta, però.
Sì, bravo. Ci siamo incontrati direttamente in Thailandia. Abbiamo ognuno preso il proprio volo. Arrivati lì avevamo una guida di questo tour operator, ci siamo conosciuti là, abbiamo fatto 2 settimane insieme ed è stato strepitoso. Per il semplice fatto che non avevamo né storie pregresse,
mm-hmm,
nel senso, sai, magari invidie, discussioni.
Ah, vero.
E non avevano neanche un futuro.
Certo.
Non ci si aspettava nulla. Allora abbiamo preso il meglio di ognuno di noi.
Che
è stata un'esperienza bellissima, perché avevamo nel gruppo, faccio esempio, quello un po' più goffo, quello un po' più sveglio, un po' più figa, un po' più figo. C'era
bello
di tutto, ma tutti sullo stesso fronte. Ci siamo divertiti un casino.
È bello veramente, perché tu veramente non hai argomenti pregressi, quindi ne credi nuovi.
E devi solo scoprire dall'altra parte, no?
È tutta una scoperta e poi è tutto positivo. Non è una scoperta per poter avere un interesse futuro. Di conseguenza nasce e muore lì.
A me dicono un'altra cosa.
Non è detto che nasca e muoia lì. Magari si possono portare a casa delle amicizie fantastiche.
Sì, sì, a me dicono un'altra cosa, chi frequenta questi viaggi più che una scoperta è tutta una scopata, perché no?
No!
Sì, sì,
no,
ammettilo.
Dai Stefano, dici la verità,
diccelo.
Cosa sei andato a fare lì?
Allora, siamo stati in Thailandia, abbiamo fatto dei posti bellissimi, non c'era un secondo fine. Io ho incontrato una ragazza lì e abbiamo avuto una storia nel durante.
Vedi!
Ragazzi, sento puzza di falsità qua.
Non è che su quando firmi il contratto c'è scritto vietato avere relazioni interpersonali, ognuno è libero.
Ah, quindi però... c'è stato l'inciucio con quella
sì. No, ma ce ne sono stati
gruppo.
2-3 di inciucio.
Ah, ragione.
Vedi che ci abbiamo ragione.
Che è tutta una scoperta, ma in altro senso.
Vabbè, ma quella è socialità, ragazzi.
Sì, socialità. Adesso si chiama socialità. Sì. Stai ascoltando Non è il Morning. Non è il Morning. On Radio. 9-8, venerdì 9 agosto, buongiorno a tutti da Tommaso, Elena e Vera, questo Non è il Morning.
C'è una strana magione, si capisce perché quando si dice la parola Thailandia, si anima la globo WhatsApp, tutti
tantissimo.
Sono effervescenti, perché cos'ha sta Thailandia?
Ma io non lo so, guarda, io conosco persone che ci hanno lasciato pezzi di cuore e pezzi di non so che altro.
Io pure sono andato a ricercare la mia spiritualità, sono andato in Messico, ho conosciuto uno stregone e a voglia lì a peyote.
Ma no, esatto. In realtà peyote è la canzone nuova, di J-Ax e compagni.
Viaggio in solitaria magari sarebbe il massimo. Io sono sempre qualcuno che s'aggrega, sempre. Sì. Poi ho due figli ancora piccoli, quindi no, perché penso sarà un giorno lo farò certo. Sicuramente sarà una liberazione.
Brava.
Ma infatti quelli si chiamano Tour Scopator.
Oh, una persona che fa la battuta meglio di te.
No, ma non solo.
Comunque.
A proposito, lo voglio subito come amico. Organizziamo subito una vacanza. Perché poi bisogna trovarsi.
Immaginati questo ascoltatore con te insieme proprio. Che succede?
Mettiamoli in contatto, Tommaso. Fai qualcosa.
Ma diventa subito una puntata del bagaglino dell'84. io divento Reste Lionello e questo Maglio Dovì. Cioè,
esatto.
Organizziamo.
Vabbè. Se volete io faccio Martufello.
Porca wacca.
Perché io sono sempre di quelle parti lì,
certo.
Vabbè, comunque stiamo parlando di viaggi in solitaria. C'è gente che in un certo senso ha deciso proprio di partire.
Quello
no?
che ha detto prima insomma la signora adesso è il fatto che vabbè, magari chi ha famiglia non può tanto fare queste cose, no? Che sono cose più da single,
più complicato, ecco. Più che altro.
Da single o da gente che magari è stata tanti anni insieme a qualcuno e poi si ritrova improvvisamente da sola e deve ritrovare se stessa. C'è una discussione.
Mi fa ridere questa roba e poi deve ritrovare se stessa.
Sì, dai. Deve ritrovare se stessa nel corpo degli altri. Però vabbè.
Dai!
C'è una grande discussione in questo momento che è diventato anche un trend topic su TikTok. E a capo di questa discussione c'è un personaggio, tra l'altro è un collega radiofonico, ma è famoso per essere TikToker, un certo Fabio Brescia, perché lui, diciamo, non è più di primo pelo, quindi inizia a essere grande, ma neanche 30-40, già più
50.
Su, tra i 50 e i 60.
Okay.
Insomma, che comunque continua la sua vita da Peter Pan, felicissimo.
Fantastico.
E lui le sue vacanze se le va a fare da sole, perché poi dopo i 20-30 è difficile trovare comitive che si aggregano, perché sono tutti sistemati, no?
Certo, vanno con le proprie famiglie.
Allora continuo a chiedergli, ma cioè,
come fai a essere felice
ad andare in giro da solo, no?
Ma non ci vuole questo grande coraggio. Io parto da solo da quando avevo 14 anni, sono 40 anni
Bello.
Che parto da solo e faccio sempre grandissime amicizie in giro per il mondo, un po' perché parlo le lingue, ma insomma è sempre piacevole conoscere gente nuova.
È sempre un piacere conoscere gente nuova, no?
E voi?
E la gente non ci, cioè,
non no, ci crede,
non
si
ci crede.
Capacita di questo.
Lo trattassero di domani, cioè, perché la cultura nostra vuole che a una certa età ti devi sistemare, essere accoppiato, avere figli.
No.
Invece ci sarà gente che anche dopo i 40 vuole rimanere single.
Ma non è un po' la sindrome di Peter Pan, però?
Ma fosse anche la sindrome di Peter Pan, di Robin Hood, di Little John, ma chi se ne frega? Ma se uno non se la sente di fare famiglia e di non avere figli, ma perché deve essere giudicato male?
No, assolutamente. Andare contro quello che ti impone in un qualche modo la società è un atto di libertà vero e proprio. Ed effettivamente il suggerimento sotto sotto è quello di prendere coraggio e dare spazio a se stessi e andare in viaggio da soli.
Da solo, anche fare cose da solo, tipo a me piace tantissimo andare al cinema da solo.
Bellissimo,
è una meraviglia.
Bellissimo. Io
oppure avere
da sola.
Il cinema da soli, perché non c'è cosa più antipatica quando vai al cinema di sentire.
Quindi tu sala vuota te la godi tantissimo.
Oppure una cosa che mi fa esplodere il cervello quando vai al cinema.
Ma, ogni volta che al cinema roba... ci racconta quando ha fatto la maschera.
Quando, vabbè, io ho fatto la maschera al cinema, però è un'altra cosa. Cioè, quando vai al cinema e ti ritrovi le persone che commentano il film e fanno dei commenti banali.
Quelli che parlano.
Io non ho bisogno del commento tecnico.
Non sei a casa tua.
Mi lasci guardare il film, per favore.
Ma guarda, ma questa stessa cosa succede anche a me quando faccio sesso. Quelli che parlano mi danno fastidio, quindi preferisco farlo da solo.
No, ma il fatto sai qual è? Che è vero.
Cioè, è vero.
La cosa che fa ridere è che questi sono è vita vissuta libera.
Ma
cioè,
sì,
lui scarica le persone perché parlano.
Quando lo faccio da solo, nessuno mi giudica. Cioè, se lo faccio durare molto o lo faccio durare poco, nessuno mi giudica.
Lo sai un'altra cosa che mi fa pensare che forse sono destinato a mangiare da solo anche? Ho questo problema che quando mangio in compagnia
mangio anche le cose degli altri. Ah no, questa è la cosa che è successo ieri.
Questo è vero. Però quando mangio in compagnia ho sempre il terrore di essere il primo a finire, perché essendo quello un po' più in carne della comitiva possono pensare: ah vedi, lui è in carne, quindi ha finito prima di mangiare. No?
Certo.
Vabbè, ma per queste cose si va dallo psicologo, no?
Cioè, non è il morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Io, cinema da solo, fatto. Una cosa fantastica. Vado a pranzo, a cena da solo. Nonostante mi piace stare in compagnia, non è che sto solitario. Però è veramente bello. Ci vuole sia la compagnia che intanto sta pure da soli.
Assolutamente sì. Però è importante ritagliarsi dei momenti da soli e saperlo fare senza vergognarsene.
Poi, ad esempio, io quando sono solo comunque sono in compagnia, soffrendo di personalità multiple.
Vabbè, in primis sei in compagnia di te stesso, poi che tu abbia 7-8 personalità, quello certo, siete sempre in tanti. Poi però, un altro degli aspetti positivi del mangiare da solo, per quanto mi riguarda, io che sono molto sensibile anche dal punto di vista acustico, mi dà fastidio proprio sentire la gente masticare, anche se lo fa per bene, a bocca chiusa eccetera, però sento la gente masticare.
Passato remoto di masticare.
Masticai.
Però devo dire che anche io ho problemi nel vedere le persone masticare, oppure
no,
nel
sentire,
vedere
è una questione proprio di persone altamente sensibile, di HD,
le cose che escono fuori dalla bocca.
E vabbè, quelle lasciamo stare. E quindi
ragazzi,
mangiare da soli,
ma voi siete complessati,
una di quelle
noi siamo
problemi
cioè, se al ristorante da fastidio uno che mastica, che fai? Se vai in chiesa da fastidio uno che prega, fammi capire.
E come prega o come mastica,
non lo so.
È un disagio.
Vai al cimitero, questa puzza di morto.
Però si risparmia, dai, a mangiare da soli.
Assolutamente sì.
Dipende
da dove vai.
Ma non lo so, ultimamente secondo me è un altro motivo proprio per cui mangiare da soli è perché adesso paghi per uno, cioè mangi per uno ma paghi per due.
Questo è vero, si è raddoppiato il prezzo e hai mangiato in uno.
No, non so se avete visto, ma incredibilmente
i prezzi sono aumentati.
Adesso faccio quei discorsi da vecchi. Però una volta, diciamo che riuscire anche a spendere 20-25 euro per mangiare a cena fuori, no? Adesso ti siedi già... sul conto arriva la notifica meno 50.
Vabbè, ma non è sempre così, tipo, ma si può anche mangiare in maniera economica, porti la ragazza, immagino ti stessi riferendo a questo, in pizzeria, quanto può costare una pizza?
In pizzeria. No. Addirittura è uscito un articolo riguardo proprio la generazione Z. Quando non ci possiamo permettere qualcosa, dicono: ah, la generazione Z è millennials. Che cosa dicono? Non vogliono più andare a cena fuori. Ma forse perché non possiamo permettercelo?
Siamo poveri! Siamo tutti poracci e non possiamo più pagarci i pranzi e le cene fuori.
Soprattutto se poi mettono la pizza a quanto? A quanto hanno messo la pizza?
È arrivata anche a 17 euro.
Che pausa!
Cioè, è incredibile perché... Elena! Era un rutto?
No!
Hai digerito
la pizza
male?
È un cibo povero, non dovrebbe costare più di 3,50 euro. 5, dai, visto che siamo in mezzo a una crisi.
La cosa bella è che quando tu vuoi fare, che ne so, il galantuomo e vuoi invitare qualcuno a cena,
ce l'hai pensato
due volte. No, se sei molto ricco, cena di pesce.
Sì, ce la fai.
Se sei benestante, cena normale. Se sei povero in canna, dici, sai che c'è, la porta a mangiare una pizza. Si dice sempre:
se sei povero in canna, devi cercare una vegana. Così
ma
è
mica
facile.
mica tanto.
Vabbè, dipende.
No, perché uno dice: sai che c'è? Stasera mi andrebbe proprio una pizza. Dici così. Risparmio
economico.
Faccio bella figura. Con 25-30 euro me la cavo. Invece no, le pizze sono arrivate. Le pizze normali,
sì,
Margherita.
Sì.
17 euro. Ed è il caso, ecco, di prendersi a pizze per quello che sta facendo Flavio Briatore a Roma. Ma non solo a Roma, perché sta arrivando, la notizia vera è questa, a Napoli a portare una pizza a 17 euro. Patria.
Ce l'ha fatta alla fine, perché io ho letto la notizia.
Sì,
in principio,
è molto
quando
anziana
aprì
la
notizia. Sua, no, quando si aprì la sua sede, sì, a Roma, e dice vabbè, ok, a Roma.
Già fece,
capitale.
Però fece incacchiare già i romani, tempi, perché insomma tu arrivi a Roma, lui non è romano,
sì,
porti la pizza, credo che faccia la pizza romana, io non ci ho mai mangiato,
sì, sottile,
ecco, e la porti a 17 euro, dici
la margherita a 17 euro, ma
tu
ma
adesso
stiamo,
ma se la mangia un
adesso tu arrivi a Napoli, che è comunque la patria mondiale della pizza, e non so se ricordate, tempo fa sempre Briatore aveva attaccato Sorbillo e il suo modo di fare pizza.
Ho visto che il maestro Sorbillo di Napoli ha fatto dei commenti sul nome della pizza che noi abbiamo chiamato pizza Vesuvio, e lui dice che è sbagliata chiamarla Vesuvio perché non è cultura campana, napoletana, eccetera eccetera. Intanto voglio dire al professor Sorbillo che noi l'abbiamo chiamata così perché gli ingredienti li leggo, perché abbiamo mozzarella di bufala di pesto, provola affumicato dei Monti Lattari, provolone del Monaco e pomodorini del Pinnolo.
No, ma che cos'è?
Ma
che
no,
Pinnolo?
Campania.
Del Pinnolo.
Della campagna, eccetera, eccetera. Ma io chiedo a lui, quando lui fa la pizza del banale, no, non era banale, erano ananas.
Però è vero.
Io a Napoli sono stato diverse volte. Ho mai visto delle piante di ananas. Per cui non capisco dove è la napoletanità. Ci fa piacere che Sorbillo ci guardi, commenti e poi la grande notizia che noi apriremo Crazy Pizza a casa sua, a Napoli.
Che culo!
E così ci confrontiamo sullo stesso terreno.
Immagino!
Stai ascoltando Non è il Morning on Radio Globo.
Guarda che c'è una soluzione a tutto, se puoi andarcene fuori, pure senza sordi, poi fai il vento e ciao, grazie.
Ecco qua, subito da sta
soluzione.
Subito dalla soluzione, sbagliato ovviamente.
Perché poi non state a parlare del fatto se ti capita ragazza gluten free. Lì te partono veramente le ipoteche sulle case, capito, e tutto il resto.
Perché avete notato che tu quando vai,
che uno lo sceglie
in questi ristoranti moderni, più togli ingredienti più paghi.
Aumenta il prezzo, ma
cioè,
perché?
Sono intollerante al glutine, dovrebbe costare meno. Invece no, costa di più.
È vero.
È una roba allucinante.
No, è imbarazzante questa cosa.
La mozzarella senza lattosio, cioè mi stai dando un pezzo di polistirolo bagnato nel latte. Cioè
dovrebbe costare di meno,
no,
invece costa
di più.
La mozzarella fatta senza latte, la mozzarella di riso, non è
la
realmente
mozzarella di riso.
Ho capito.
Ma che cazzo è la mozzarella di riso?
È l'alternativa alla mozzarella che mangiate voi.
Veramente mi fate tornare cattolico, adesso inizio a pregare.
Costa di più.
La mozzarella
non è
di
giusto.
La mozzarella di riso.
Scusate, chiediamo ai nostri ascoltatori come potrebbe essere fatta la mozzarella di riso. 3937777172. Io immagino Gerry Scotti che esce fuori dalla mozzarella.
Che schifo.
Questo è il riso di Gerry.
99.6. Non ci sta più la frequenza vostra, è occupata. Mi sapete dire qualcosa?
Marica dei bruciati.
Mi sono sbagliato. Il programma è nuovo, non lo conoscevo. Comunque è occupata voi.
Radio Globo.
Occupata la frequenza di Radio Globo da Non è il Morning. Tommaso Elena e Bera.
Ma soprattutto occuperemo questa frequenza fino alla fine di agosto, dalle 7 alle 10, dal lunedì al sabato.
Ma soprattutto non è una mozzarella. Mozzarella di riso germogliato integrale. Io vi immagino, voi che mangiate la mozzarella di riso germogliato integrale, vi vedo, siete quelli che fate il cammino di Santiago, che andate a cercare voi stessi in India.
Attenzione ragazzi, sento rumori di unghiette sugli specchi. Quando si ha a che fare con cose di cui non si sa la natura, subito si parte. Ah, vediamo un po' che dicono.
Come si fa la mozzarella con riso? Prendi il chicco di riso, apri il chicco di riso, metti mozzarella dentro il chicco di riso, chiudi il chicco di riso. Ecco la mozzarella con il chicco di riso.
Cioè, altro che blackface.
Ma voi siete pazzi! Più di noi! Più di noi!
più di noi.
Allora, buongiorno, la mozzarella di riso è fatta in questo modo. Sì. In una risaia cinese ci sono 20-30 braccianti che masticano il riso con la loro saliva. Bello. E dopodiché queste 30 persone sputano all'interno di un contenitore che poi viene calpestato con i piedi. Quando si amalgama tutto bene, prendono e fanno delle mozzarelline che poi vengono congelate e mandate in tutto il mondo.
Ride. Ride. E ride nel frattempo.
Ragazzi, comunque la vostra fantasia mi stupisce.
Adesso mi dirai pure che c'è la mozzarella di riso di bufala?
No. Ah. Ci accontentiamo della mozzarella di riso.
Immaginavo la bufala, che si mangia un risotto e poi lo caga. No, perché... Dai, qualcosa.
Però... Io sono perfettamente in linea e on focus su questa trasmissione. Mangio la mozzarella di riso, che non è mozzarella, e partecipo insieme a voi a Non è il Morning, che non è il Morning.
Che non è una trasmissione, quindi ha tutto un senso.
Esatto.
Non è il Morning. Radio Globo. 9:38, venerdì 9 agosto, buongiorno da Non è il Morning, Tommaso, Elena e Vera. Tutto il mese di agosto siamo qua.
È vero, dalle 7 alle 10, dal lunedì al sabato.
Non
confermiamo.
So se essere contento per voi o triste per voi, perché sicuramente vi mancherà il Morning che c'era prima. Però vabbè, ci siamo noi come tappabuchi.
No, non so se essere triste per voi, perché vuol dire che non state andando in vacanza. Detto questo, anche voi.
Brava.
Stavo parlando di Crazy Pizza, libriatore che apre anche a Napoli anche dopo a l'apertura Napoli. Dell'anno scorso a Roma. E la polemica è quanto può costare una pizza, Briatore la mette a 17 euro, solo la margherita,
solo
eh?
La margherita, perché se prendi sì. una salsiccia e friarielli devi lasciare il tuo orologio.
Ma poi nel loro menù c'è anche pata negra, quindi veramente ingredienti molto costosi.
Allora, questa è la tipica notizia un po', secondo me, che va a smuovere la pancia in tutti i sensi del nostro pubblico.
Vero.
Però c'è anche da dire che Briatore costruisce uno show intorno alla pizza, quindi in realtà tu non è che vai a pagare soltanto il materiale con cui hai prodotto la pizza, ma paghi l'esperienza che vivi. Quindi 17 euro è come se vai a teatro, no?
Oppure perché... quando vai da Salt Bae.
Te la fanno
Salt Bae, Salt Bae, quello lì del sale, no?
Ah,
che...
sì,
esatto. Intanto tu vai lì perché è un marchio, un brand, no?
Ma infatti, quando prima sentivamo Briatore prendersela con Mr. Sorbillo, mi faceva ridere, perché è un po' una guerra tra imprenditori che fanno pubblicità principalmente al proprio brand.
E quelli non aspettavano altro.
E sono geni del marketing, quindi così proprio io ho sentito gente sparare.
Esatto.
Sta caricando, questo è Briatore che carica.
Però in realtà all'inizio c'è stata tutta sta polemica con... i pizzaioli napoletani,
sì.
Ma in realtà pare che sia Sorbillo che Porzio, che sono questi due pizzaioli famosissimi, sì. abbiano invece detto: benvenuto, saremo i primi clienti.
Addirittura gli danno il benvenuto.
Vabbè,
dai, raga, però
Briatore te lo devi tenere vicino, no, cioè, è un pezzo però, grosso. Te conviene essere amico di Briatore?
Qua mi parte veramente la vena, perché come fai a far pagare una pizza 17 euro?
Ma te l'ho detto, non è la pizza in sé, paghi l'esperienza. Se tu vai da Sorbillo, ti siedi a tavolo e ti danno una buona pizza, paghi poco. Tra l'altro, cioè, tu ci sono anche i posti, no? Napoli, una pizza, una margherita può costare 3 euro, 4 euro, 5
sì.
euro, no?
Sì.
La stessa pizza la prendi a New York e ti costa $30.
Certo, certo.
Una carbonara a Roma quanto può costare? 8-9 euro. La vai a mangiare fuori o anche al nord, ti può costare anche 17, 18, 20 euro.
Assolutamente sì.
Sì.
Tutto il mese di agosto siete qua. No, ne la posso fare.
È stato un piacere
comunque. Però, conoscerti.
Quello che
ciao.
Diceva Tommaso aveva il suo perché. Stiamo vivendo un periodo in cui non è facile andare fuori a mangiare.
Non so,
concedersi un momento di svago in cui non muovi un dito e ti portano i piatti pronti.
Brava, perché noi abbiamo detto l'esperienza, no, paghi per fare l'esperienza, ma se uno non vuole fare l'esperienza,
vuole
fare solo l'esperienza di mangiare, punto e basta.
non puoi
i costi
sono
lo stesso elevati.
Non è un mondo per povere, infatti ultimamente non so se state vedendo il trend, i piatti della tradizione, quelli anche più poveri,
costano
si stanno
una
trasformando,
fracca.
Esatto,
sì.
alla pasta e fagioli. Prima se mangiavi pasta e fagioli ti davano del poveraccio. Adesso te la mettono in menù tra i primi piatti e te la mettono a 15 euro. Pasta e fagioli.
Io ho pagato delle panzanelle. La panzanella è un piatto povero, è pane, cetriolo, pomodoro e olive, poco altro, e cipolla, giusto? E tipo 10 euro. E regà, ve lo giuro,
raga,
era grande.
Sono
con,
andato a mangiare
una tazzina
la
da
trippa.
Cappuccino. Ah,
cioè,
te la trippa.
La trippa,
vabbè.
Cioè, che comunque la trippa è
un piatto
povero. Povero, sì, ma posso pagare 14 euro la trippa?
No, no, non puoi.
Una ciotolina.
Nasce come piatto povero perché appunto raccoglie gli scarti, non si butta niente, no?
Cioè, dai, è incredibile.
Ma sti cazzi di sti brand, io la mangiamme la pizza a Napoli è da paura e la pago il prezzo giusto. Ciao.
Bravo. Ho capito dell'esperienza,
ho capito,
però.
Ma tu magari vivi a Roma, vai a Napoli, ci metti pure il prezzo della benzina, cioè alla fine la pizza ti costa quanto quella di Briatore, forse anche meno.
E poi c'è anche tutto questo, tutta questa linea di pensiero riguardo proprio i ristoranti stellati, che poi in un certo senso sì, te lo puoi permettere, oppure vai lì solo per l'esperienza, come dicevi te,
esatto.
Vera, no?
Ma sono diventati tutti i ristoranti stellati.
Anche la trattoria è
anche
stellata.
Anche la trattoria ormai è stellata. Cioè io veramente incredibile, ma non so voi se uscite il sabato sera, perché poi è una cosa tipicamente romana.
Sì.
Io sai che sono bipolare, sono mezzo torinese
e mezzo pugliese.
Mezzo pugliese e mezzo romano.
Allora, sei tripolare.
Sono tripolare. E quando vado al nord, per dire, non c'è tanto la cosa di uscire per andare a cena fuori, ma più che altro vedersi per bere un drink. Invece a Roma i romani gli piace proprio andare a cena. Quindi è proprio una cultura romana andare sempre fuori a mangiare nei ristoranti. Però adesso non te lo puoi più permettere.
No,
perché
è vero.
Veramente spendi 50 euro. E se sei in due, so 100. Se hai dei figli, ti conviene fermarti a lavare i piatti.
No, 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 fidati che anche in due, se vuoi fare un'esperienza, arrivi a pagare una cifra. Come per esempio quello che è accaduto da Canavacciuolo, sentite.
Siamo andati nel famoso ristorante Villa Crespi con 3 stelle Michelin. Noi abbiamo scelto il menù degustazione itinerario a 280 euro per 8 portate. Siamo partiti benissimo con il benvenuto dello chef e il solito pane burro. Poi sono arrivati i suoi piatti iconici: scampi alla pizzaiola, triglia e provola affumicata e il famoso tonno vitellato. Incredibile.
Tonno vitellato.
Prima dei dolci ti tentano con il carrello dei formaggi e dire di no è impossibile. Dolce finale, la pastiera napoletana scomposta da ricomporre. Buonissima. Conto finale 1400
cosa?
Euro per una cena davvero indimenticabile.
Ah, 1400 euro!
Non è il morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
E abbiamo al telefono Vittorio. Ciao Vittorio.
Buongiorno,
benvenuto su Radio Globo.
Buongiorno.
Hai pagato allora anche tu 1400 euro? Euro?
No, che fatta, no, in galera, non me lo mandavo il messaggio. No, io 5 giorni fa sono stato amico, sono stato con la mia famiglia, decidiamo prima di risalire sulla nave di mangiare una cosa di ristorantino davanti al porto, e vabbè, tra le varie portate chiedo un piatto di spaghetti per mia figlia, spaghetti classici, un
quelli al sugo?
Sì, al sugo, semplice, col pomodorino. Ecco, mi arriva il conto 28 euro.
28 euro quel piatto di pasta?
28, sì, sì, ma guarda, abbiamo preso quello, l'insalata greca in due e un gin tonic, ho pagato 160 euro.
Che cosa? No!
Ma io, cioè, rimango pure per pranzo e per colazione, altrimenti resto qua, cioè.
Senti, ma
voi,
non ti sei rifiutato di pagare? Cioè, hai fatto il signore,
no,
pagato?
Ma, no, no, vabbè, rifiutato, per quanto che sia, io i pezzi sono quelli. Erano quelli e sinceramente non ci ho fatto caso perché non mi sono andato a finire l'occhio. Cosa che di solito uno fa, però dici, sai.
Però scusa,
sai,
ma tu
pasta
non,
al pomodoro.
Ma tu non avevi visto il menù che c'era scritto, insomma, 28 euro?
No, non l'ho visto anche perché io non parlo niente di inglese, non so il greco. Mi so, ho detto a loro di guarda, portare un piatto di pasta rossa per mia figlia e per noi due insalate greche. Che non,
certo,
non,
easy.
Cioè, come era scritto lì, sinceramente non lo so, perché viva l'ignoranza dell'inglese, non lo so.
Ma quindi, secondo te si sono un po' approfittati della situazione?
Quanto fossi turista?
Ma probabile, anche perché hanno voluto pure la mancia obbligatoria dopo. Lì è proprio...
Pure!
Ma
almeno suo spaghetto era buono? Perché in Grecia uno spaghetto...
Guarda, sì, stranamente devo dire che era buono, normale, cioè non è che un spaghetto con sugo e basilico sia alta cucina, però...
Però diciamo che ci sei rimasto un po' così, alla fine hai pagato, però...
Stai ascoltando Non è il Morning Radio Globo.
Ma la pizza a 17 euro manco cracco comunque. Io venerdì sera due pizze, un supplì e una crocchetta, 14,50 euro totale.
Ma dove? Dove? Facci sapere che andiamo pure noi.
Scrivicelo sulla Globo WhatsApp, per favore.
Questo da Ahmed forse riesci a pagare.
Basta
la
che sia buona.
Ma sì.
È colpa della televisione, ragazzi.
È colpa della
televisione. Pensate, da quando sono nate le trasmissioni di cucina sono diventati tutti fenomeni. Come ultimamente sono uscite le trasmissioni sull'antico, sull'antiquariato. Prima andavi a Porta Portese, trovavi la roba usata. Adesso sono diventati tutti antiquariati. Ma per favore.
Ah, si stava meglio quando si stava peggio. Quando si creano queste cose impazzisco.
Ragazzi, sto aprendo un ristorante nella periferia di Roma e vi assicuro che è la prima volta che sto dall'altra parte, diciamo, e i costi sono veramente molto elevati.
Ha ragione.
Quindi da una parte giustifico un po', oggi riesco a giustificare un po' i ristoratori, per quanto certi ovviamente ci marciano.
Vedi? Però abbiamo anche la controparte,
cioè, gli affitti degli immobili, le tasse, il costo del lavoro è elevatissimo e quindi devi alzare un pochino.
Con l'acqua alla gola ti trovi.
Posso capire, è una margherita che da 7 la passa 7,50 a 8, o che ne so, un dolce anziché 4 euro mette 4,50. Ma i dolci sono arrivati a costare 8-9 euro, come un primo e un secondo. E la cosa che più
adesso
mi fa...
i primi secondi stanno a 15.
La cosa che più mi fa incazzare
è vero. Anche una fettina di torta è arrivata a costare 15 euro.
Ma non solo costa tantissimo, te la danno scomposta, cioè non te la preparano loro.
Bravo. È vero.
Te la devi fare tu.
Allora esiste il tiramisù scomposto.
15 euro, non so cosa devi fare lì, me la devi inforcare tu in bocca.
Allora, non so se hai sentito, prima abbiamo mandato l'audio della cena da Canavacciuolo, che hanno speso 1400 euro.
È vero.
Al termine dice, pastiera scomposta che devi costruire tu.
Ma vaffa!
Non ho capito.
Ma perché la devo comporre io?
Ma
perché? Falla te.
Ma allora perché? Scusa.
Sapete perché succede questo? Perché volemmo fare tutti i fighetti col cellulare, tutti i selfie, tutte le foto, e allora ecco qua, vuoi fare lo chic? E allora paga la chiccheria. Questa è la realtà.
È
viva la chiccheria, dai.
L'estetica sui social network ci ha rovinato. Quindi tutti che puntiamo ad andare al posticino carino che fa il piatto, la ricetta scomposta, però te la mette bene, tutta presentata, e chiama la foto su Instagram e dunque la
storia. Io ti giuro che la prossima volta che vado al ristorante, se mi danno un tiramisù scomposto, io gli scompongo tibia e perone.
Ah no, pensavo lo mangiassi, lo masticassi e poi...
Esatto.
È andata così.
Non è il morning on Radio Globo.
Invece Tommaso, esperienza in pizzeria? Niente?
E io invece l'ho avuto
perché
esperienza.
Tu in una delle tue tante vite sicuramente sarà stato pizzaiolo.
No, in realtà ho fatto il gelataio, no?
Poi tu sembri...
Però avevo tipo 15 anni.
Ma allora me lo spieghi perché le palline non le mettete nell'ordine in cui ve lo dico? Cioè,
allora dipende.
Il cioccolato, la panna e poi
no,
la fragola.
Dipende tutto dalla consistenza del gelato. Ok?
Cioè, allora, se sei un po' Canavacciuolo, adesso che ti vedo.
Bravo, are you?
Mi sono girato, ho visto. Mi dai un panno carta?
No, bravo, are you?
Stai attento.
Però no, dipende veramente dalla consistenza delle palline e del gelato. Cioè, nel senso,
dai gusti.
Sì, alcuni gusti sono più duri rispetto ad altri.
Ok, non
ma aspettavo una battuta da Bera.
Mi sono tenuto perché c'ho il direttore qui dietro. Quindi quando ho sentito palline, durezza, ho detto stai zitto, non dirlo.
Cioè Bera che è Bordeaux. Non ce la fa.
Non è il morning. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
Non ve lo potete permettere, magnate a casa.
Va bene, grazie mille.
Giusto.
Accettiamo il consiglio. Grazie mille a tutti, da Tommaso, Elena e Vera.
Hai visto che ci hanno portato. Adesso arriva il dolce per tutti i nostri ascoltatori. C'è Roberta Coletti, ma ce l'hanno portata scomposta.
No!
Quindi adesso la dobbiamo montare.
Adesso la ricomponiamo.
C'è la testa, la voce,
le
mani, un braccio.
Esatto.
Lo sai che per un attimo mi sono spaventato? Vuoi vedere che è scomposta e invece... No,
è ancora tutta insieme, si sta preparando.
Io
la sua diretta.
Scomposta, sempre tutta ad un pezzo.
Classe!
E che pezzo? Un pezzo da 90, diciamolo!
Grazie,
ciao.
Adoro.
Ciao,
ci sentiamo domani, ciao!
Non è il morning. Non è il morning. On Radio Globo.